Allora, oggi è 13 aprile 2018, abbiamo completato il nostro primo ciclo, abbiamo fatto tutto questo insieme di lezioni, come diciamo parte finale quest'anno abbiamo deciso di lasciare opzionale la creazione del sito web, non so se qualcuno ha preferito fare il sito web o il blog, qualcuno ha fatto il sito web? No, tutti col blog, vabbè. Abbiamo lasciato questa ipotesi, quindi andiamo su questo. Comunque, avete letto il pezzo Nuove Sostanze, l'avete commentato, questo si dà per scontato, se per qualunque ragione non l'avete fatto, fate le cose richieste la volta scorsa. Abbiamo fatto tutto questo ciclo, abbiamo parlato molto rapidamente di alcune lezioni che in genere noi facciamo più a lungo, però abbiamo messo la versione video per chi volesse avere un quadro più completo e più dettagliato. Erano comunque lezioni di un certo peso, soprattutto questa ultima praticamente è stata fatta in maniera estremamente condensata, e questa sulla lunga crisi dell'Ottocento, quanto tempo ci vuole per far emergere un nuovo paradigma in architettura, questa idea dei canali in qualche maniera sotterranei che poi si ricombinano poi successivamente, oppure se vogliamo fare diciamo la metafora alla Steve Jobs, anche nella storia funziona così, che dei punti di cui non si capiva un modo di riconnetterli in una storia coerente, avviene soltanto quando alla fine la storia coerente viene fatta. Questo è il caso veramente paradigmatico della nascita del paradigma dell'architettura industriale, no? Con il Bauhaus, in cui tanti elementi che partecipano a questa storia, no? lungo tutto l'Ottocento, come il nuovo mondo industriale, meccanico, le rivoluzioni nella scienza, sociali, politiche, nell'arte, eccetera, sono tanti elementi che poi si ricombinano in questa nascita di questo nuovo paradigma dell'architettura, che è quella appunto dell'architettura industriale e meccanica. Abbiamo fatto il chart la volta scorsa, cioè abbiamo visto la differenza tra quel paradigma e il paradigma dell'architettura dell'umanesimo, e poi abbiamo lasciato aperta l'idea di quali saranno le caratteristiche di un'architettura dell'era dell'informazione, o ancora di più possiamo addirittura pensare, andando ancora oltre, a cosa può essere un'architettura della quarta ondata, addirittura che supera anche questa cosa. L'occasione di leggere Nuove Sostanze e commentarlo è un po' a questo proposito. Quindi abbiamo fatto la volta scorsa in maniera più dettagliata la lezione vera e propria che riguarda questa. Adesso noi entriamo in un ciclo, quindi questa è una sorta di ciclo introduttivo. Adesso il corso funziona con questa idea che noi affrontiamo per ogni ciclo un ambiente informatico, a cominciare dall'ambiente in qualche maniera più basico, che è quello raster o dei pixel, cercando di capire contemporaneamente un paio di cose. Uno, qual è le caratteristiche in larga misura tecniche e tecnologiche di questo ambiente. Due, le implicazioni nel mondo dell'architettura che questo ambiente tra virgolette noi abbiamo definito raster viene a creare, e tre, in alcuni casi facciamo anche noi una prova, una esercitazione, una riflessione su questo discorso. Quindi adesso noi quindi iniziamo questo ciclo del corso cominciando dal raster, poi andando sul vettoriale, poi andando sul tridimensionale, poi andando sul modello e sui modificatori, e così diciamo cominciamo a completare il nostro iter. Ora, questa lezione è una lezione che ha avuto la sua prima impostazione ormai parecchi anni fa. È un poco come il solito discorso dei paradigmi, no? Diciamo, grosso modo, l'impostazione sostanzialmente di questa lezione ha più di 10 anni, sicuramente più di 10 anni, e più o meno ci ha sempre funzionato, e quindi avrei potuto duplicarla uguale, perché sicuramente è comunque importante per chi non ha mai sentito questa lezione. Però ho pensato, ecco perché ci sono tutti loro che sono gli assistenti, ho pensato che forse era il caso di fare almeno un incipit diverso. Quindi prima facciamo questo incipit diverso, di cui mi piacerebbe anche discutere e anche darvi un poco una domanda che vi rilancio a voi e che rilancio a tutti, e poi facciamo invece l'altra parte più o meno istituzionale, per avere, diciamo, la parte, diciamo, di impianto classico. La parte di impianto classico serve a farvi capire che cosa è e perché si è arrivata a questo mondo raster, questo mondo così fortemente raster in cui viviamo, e ci arriviamo facendo una serie di tappe. Chiaro? Però adesso facciamo un discorso a braccio. La lezione non è pronta, non ha immagini, però le idee abbastanza chiare di come, diciamo, impostare questa lezione. Ok? Allora, mi sono chiesto di affrontare il problema in maniera diversa, e cioè impostiamo il problema con il problema che è molto interessante della scena nativa. Il problema fondamentale è la scena nativa. Che vuol dire nel nostro caso del computer o della tecnologia in genere? Mi domando, con scena nativa, mi domando quando abbiamo visto la luce, quando ciascuno di noi ha visto la luce, qual era il suo ambiente nativo e che cosa è arrivato dopo? Cioè, che cosa noi abbiamo dato per scontato nel momento in cui siamo nati e che cosa invece abbiamo visto arrivare? Che cosa abbiamo visto arrivare è molto importante, perché è quello che vuol dire che quella cosa che noi abbiamo vista arrivare non fa parte della scena nativa. Noi possiamo sapere quando è arrivato. È chiaro? O no? È chiaro? Mettete il foglio delle firme, per favore. Firmate a parte anche voi, voglio avere memoria di chi è presente a questa lezione. Ok? Allora, mi domando... La forza un po', che cosa era noto e che cosa è invece, come dire, la scena, che cosa ho visto arrivare. Allora, ci ho pensato 2 secondi, infatti volevo avere dei supporti, alcuni esempi sono assolutamente ridicoli, però sono esempi e servono per capire. Allora, mi sono domandato, Garibaldi, ok, Garibaldi, se non ricordo male, credo che sia nato nel 1802 o 3, potete controllare, qualcosa del genere, controllate magari, me lo dite su Wikipedia, da dove nasce Garibaldi. Allora, arriva Garibaldi, d'accordo? Allora, qual è l'ambiente nativo tecnologico di Garibaldi? In che anno nasce? 802, 3, 4, 5?
807.
Allora, Garibaldi nasce nell'807, quindi lui ha come scena nativa tutta una serie di cose. I velieri, per esempio, ci stanno come i velieri ai tempi di Garibaldi, giusto? Tant'è vero che lui inizia tutto un mondo in cui il veliero è elemento assolutamente fondamentale del suo paesaggio nativo. Non è che Garibaldi ha pensato che esistesse un mondo senza velieri. I velieri c'erano tutti, d'accordo? Poi che cosa c'erano? Le macchine, in quanto macchine, c'erano tutte. Non è che ci stavano le macchine. La polvere da sparo, certo che c'era, d'accordo? E c'era. Se dovessi dire una cosa che Garibaldi ha visto arrivare, sicuramente, è il telegrafo. Quando lui è nato nel 1807, nella sua scena nativa, non c'era il telegrafo. Per far passare una notizia Canizza a, anche a Genova, no? O immaginate dall'America, in America c'erano, certo che c'erano, ma prima che la notizia arrivava da Nizza all'America ci volevano un mese, d'accordo? L'invenzione del telegrafo ha rappresentato esattamente quello che vi volevo dire. Un bel giorno Garibaldi, adolescente o semi-adolescente, scopre che arriva il telegrafo, prima non c'era. D'accordo? Cercate di focalizzarvi su questa cosa. Quindi, il telegrafo per lui rappresenta in qualche maniera un'acquisizione, non fa parte della sua scena nativa, è un'acquisizione. Ok? Non è nativo del telegrafo Garibaldi, Garibaldi è nativo del veliero. D'accordo? La generazione successiva, che poi non è successiva, è un po' di più, ma adesso per intendere, cioè adesso mi sono messo a vedere un film su Majorana, d'accordo? Per dire, chi è Majorana? Majorana è uno di questi fisici legati a Fermi, anche se, come dire, un po' particolare, che c'è questo grande mistero che, come sapete, è scomparso, improvvisamente è scomparso, non si, era talmente intelligente che uno pensa che lui è voluto scomparire, ha voluto veramente far perdere le sue tracce, ma di Majorana ci importa relativamente, ci importa capire gli anni 30. Allora, per gli anni 30, e cioè per Majorana, il telegrafo era assolutamente assodato, era assolutamente ovvio che tu potevi comunicare quasi in tempo reale. Scoppiava un disastro a New York o a Chicago, arrivava praticamente istantaneamente la notizia, perché esisteva il telegrafo, prima non esisteva il telegrafo. Quindi, tra l'altro, la parentesi, uno dei più grandi salti è stato proprio il telegrafo, lasciamo perdere. Invece, qual è la scena nativa della generazione di Majorana? L'ho scritto? No, è la radio. Prima la radio non c'era. Quindi la generazione di Majorana si ricorda esattamente, tutti si ricordano della generazione di Majorana, quando a casa è arrivata la radio. Prima la radio non c'era. Arriva a casa la radio, con tutto quello che comporta, giusto? La musica, le canzonette, ma anche contemporaneamente le commedie e anche contemporaneamente la propaganda di massa, no? La propaganda di massa, che è un elemento fondamentale per capire che cosa succede negli anni 30, perché questi regimi possono avere così grande successo, eccetera. Quindi, nella generazione di Majorana, abituato perfettamente all'idea del telegrafo, non c'è sempre stato nel suo scenario, però a un certo punto arriva la radio, ok? E fino a qua ci siamo? Ok, andiamo avanti, vediamo la mia generazione. La mia generazione, parlando con voi, cioè non ci potete credere, ma la mia generazione ha visto arrivare la televisione. Tutti quelli della nostra, della mia età, più o meno, tutti, hanno questa scena nativa. Un certo momento, a casa, arriva la televisione. Prima non c'era. Quindi ti ricordi quando è arrivata la televisione. D'accordo? Di nuovo, la tua scena nativa, da un certo punto di vista, non è già formata dalla televisione, no? In qualche maniera è qualcosa che tu hai ricordo di quando è arrivato, eccetera. Quindi non sei, la mia generazione non è nativa della televisione. È nativa, casomai, dalla radio. Io me la ricordo benissimo quando è arrivata la televisione. Ok? Seguiamo il plot, seguiamo il complotto, che è complicato, però anche bello. La generazione, cioè non so perché, a un certo punto mi è venuto in mente Birk Engels, non so perché, insomma, vabbè, Birk Engels, d'accordo? Non so neanche se si scrive esattamente così, cioè il campione dei big, no? Ok, circa quarantenne. Per lui, è il computer. Cioè, allora, per la generazione di Birk Engels, probabilmente è arrivato il computer. Probabilmente uno che ha 45 forse ricorda l'arrivo del computer come, diciamo, presenza. Prima non c'era, e poi è arrivato il computer. La generazione ancora successiva, bastano anche pochi anni di differenza, pochi anni sono, diciamo, decisivi. Per esempio, la generazione di mio figlio, che è trentenne, per lui il computer fa parte della sua scena nativa. Cioè lui a mesi, giorni, uno, lui aveva il computer. E a giorni 15 io giocavo con lui col computer. D'accordo? Quindi per lui il computer c'è sempre stato. D'accordo? C'è sempre stato. Fa parte della sua scena nativa. Stesso ragionamento, no? Lo stiamo facendo in queste maniere. Dopodiché ho pensato, e qua avevo bisogno di te, volevo pensare a di persone più giovani, no? Tipo 24enni, 25enni, no? Allora, per loro ho pensato, adesso non so se sia esatto, però il concetto qual è? Per questi altri ancora più giovani, magari voi, non soltanto il telegrafo, non soltanto la radio, non soltanto la televisione, non soltanto il computer, ma addirittura internet c'è sempre stata, perché internet ha cominciato ad avere successo negli anni 98, quindi più o meno chi ha 20 anni oggi, più o meno, è già una generazione nativa con internet. O comunque non ha visto arrivare internet, oppure potremmo dire al converso, come possiamo giocare, che questa generazione ha visto arrivare internet, d'accordo? Ha visto arrivare internet, è la stessa cosa. E poi a un certo punto mi sono fatto questa domanda. E al figlio, tra l'altro che è un fatto mediatico importante, no? È il figlio di Fedez e della Terzagni, insomma, manco come si chiama? E al loro figlio, qual è la scena nativa e qual è soprattutto il salto che loro compiranno? Cioè noi possiamo immaginare la scena nativa del figlio di Fedez e della Terragni. Come si chiama?
Terragni.
Lei si chiama Terragni?
Ferragni.
Come Terragni ma con la S. Non c'è una Z. Ferragni. Ok, come si chiama il figlio della Ferragni e Fedez? Cercatelo, dobbiamo saperlo.
Leone.
Leone, oh. Per Leone, che è nato 3 settimane fa, quando è nato Leone? Ok, per Leone è chiaro tutta la scena nativa, giusto? Cioè, e c'ha il telegrafo, e c'ha la radio, e c'ha la televisione, e c'ha la cosa, eccetera, 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 e cosa c'ha?
Social network, per esempio.
Beh, è troppo piccolo per social network. Eh? Vabbè, ma lui c'ha pochi mesi. Te lo dico io cosa c'ha. C'ha il teleconferencing. Cioè, loro di default, questa è la chiave. Un leone, è diventato il nostro eroe, Leone non è, ha come scena nativa un blurring completo tra realtà e virtualità, perché il nonno di Leone, che Leone non ha mai visto, gli fa teleconferencing 3 volte al giorno a Leone di 4 giorni. Ok, Leone a 4 giorni, d'accordo? Il papà di Fedez, che sta a Oslo, fa a questo bambino il teleconferencing e lui guarda il nonno che sta a Oslo in una modalità che per tutti quelli precedenti è semplicemente inconcepibile. Il problema di Leone qual è? Nessun problema. È che questo fa parte della sua scena nativa, cioè per lui avere il teleconferencing col nonno che sta a Oslo, che ne sono sta a fare le fede, ma adesso mi immagino, se gli fa il teleconferencing a Leone, per Leone è scontato. Ci siamo fino a qua? Ok, allora a questo punto arriva la domanda chiave. Che cosa vedrà Leone? Questa è la domanda chiave. Che cosa vedrà Leone tra 4 anni, 5 anni, 6 anni, che ancora non ha visto, dato che il leone è già nato a tutti questi livelli, includendo addirittura il teleconferencing come una pratica scontata, perché lui lo fa da giorni 1. Ok? E qua la cosa diventa divertente. Che cosa farà leone? E qua la cosa diventa divertente. Perché ho messo questo? Ho detto, ma porcaccia la miseria. Noi abbiamo pensato, e sono andato a vederle qua, tutte le caratteristiche di Google. E ogni anno le aggiungiamo, no? Quindi è un universo in espansione, perché all'inizio eravamo 4-5, adesso qua abbiamo una lista enorme, d'accordo? Di tutte queste caratteristiche di Dio. D'accordo? E poi ho pensato, ma guarda quanto siamo stati fessi, ma può essere che non riusciamo a capire qual è la più importante caratteristica di Dio e non l'abbiamo mai segnata? Quanti anni che ci lavoriamo? Come mai non abbiamo pensato alla più importante caratteristica di Dio? E qual è? E perché ha a che vedere con tutta questa questione?
Non so se l'hanno segnato,
forse è eterno. È eterno, sì, ma non è quella.
Faccio un'ipotesi.
Sì.
Pensando alla questione del futuro, viene in mente l'intelligenza artificiale, quindi l'intelligenza.
No. Se non ci è arrivato Matteo, ci arriverà nessuno. Qual è?
Prevede, diciamo, anticipa.
Ed è la più semplice.
Che vede?
Che è vero?
Che, attenzione, tutto qua, tutto qua, tutto qua. Ed è tutto a che vedere con cosa succederà al leone. A un certo punto ha avuto chiaro che succederà al leone da 4-5 anni. Chiarissimo l'ho avuto.
Si può stare in un luogo?
No,
vedo altre tre possibilità, ma so automatico, credo che non ce la possiate fare. Tre possibilità, tu ne hai un'altra sola.
Siccome però non è che una risposta vera, quindi una riflessione.
Va bene,
però la riflessione secondo me, siccome ho pensato due possibilità di scenari futuri,
una però.
No,
questo l'ho
già detto.
Ok, vabbè, ok.
E l'altra è quella del transumanesimo, quindi del libido o macchina.
No.
Ok, allora mi taccio.
È di una semplicità pazzesca. Qualcuno vuole provare? Qual è la caratteristica più fondamentale di Dio? Qual è la promessa fondamentale che Dio fa con te? È la promessa dell'aldilà. Dio promette, ti promette l'aldilà. Dio ti promette dopo la morte. Questa è la prima caratteristica. Dio serve a prometterti vita eterna. Dio ti dà l'aldilà. Pensate. Ok? Dio, lì l'uomo si inventa Dio, che ha tutte queste altre caratteristiche, ma primariamente perché ti garantisce l'aldilà, cioè ti garantisce la risoluzione della più grave crisi che tutti gli uomini hanno avuto da che tempo è tempo, cioè di morire. Questo è Dio. Allora, cercate adesso di capire, ecco perché vi volevo tutti qua, che cosa sta veramente succedendo. Allora, la mia ipotesi è che io arrivo a queste cose via speculativa. Avete capito come ragiono io? Non è che io leggo i libri, perché i libri mi confondono a me. Io il libro vado per verifica, non è che ho bisogno di quello là. Ci penso da me. E poi lo verifico. Dico, ma può essere che questa cosa mi è venuta in mente solo a me? Non può essere. Può essere che ci stanno, diciamo, 500.000 addetti di Google pagati 100.000 euro l'anno e arriva Antonino Saggio che gli dice sta cosa? Impossibile, penso io. Allora, cercate di capire come funziona la questione. Dato che per noi Google e Dio tendono a essere, no, questo è il nostro assunto, no, Google è la cosa più vicina a Dio che l'umanità abbia creato. Quindi che fanno questi? Che stanno a fare questi? Stanno a fare sempre la cosa che gli uomini hanno sempre cercato di fare. E cioè che cosa? In qualche maniera esorcizzare la morte attraverso delle tracce umane che in qualche maniera esorcizzano la morte. Ok? Allora, ai tempi dei tempi facevano i cumuli di terra scavati dentro la cosa. Quello che era più grosso faceva il cippo più grande, quello che era meno grosso lo faceva più piccolo, quello che era il terratore che costruiva proprio la montagna, no? E poi eccetera, eccetera, eccetera. O le tracce tipiche, no? E i libri, i dipinti e le cose, eccetera. Se voi ragionate all'evoluzione della tecnologia da questo punto di vista, non da quello precedente, ma da questo punto di vista, voi potete capire, cioè nell'attimo in cui arriva la fotografia, hai capito che è? La fotografia è una cosa sconvolgente da questo punto di vista. Cioè io moro, ma c'è una mia fotografia, hai capito che è? Non c'è la fotografia, cioè anche se sono di medio rango riesco ad avere la fotografia. Ci sei, Gabriele? Hai capito che c'è sta architettà? Il sistema per diventare miliardario se lo stanno pensando loro, perché questo era l'assunto. Detto ciò, se voi vedete gli avanzamenti tecnologici da questa crisi o da questo punto di vista, cominciate a dire, capito, è arrivata la fotografia, è arrivato il cinema. Ma il cinema è stato visto primariamente come questo grande mezzo di sconfiggere la morte. Non soltanto quello è lì fotografato in posa, con la cosa, ma addirittura si muove. Addirittura il cinema aveva questa enorme cosa in qualche maniera di far rivivere il passato. Cioè non soltanto quello reale, ma addirittura quello che non conoscevi, no? Tanto è vero, tutto, in primissima fase del cinema, i film storici erano, non sembrava vero, no? Le fa Pompei, fa la cosa. Oppure proiettarlo al futuro, ma lasciamo perdere, d'accordo? Dove caspita voglio arrivare? Voglio arrivare a una cosa semplicissima. Qual è la crisi che è scoppiata in questi giorni? Esatto. Allora, qual è la crisi? Apparentemente la crisi. Allora, la crisi qual è? Che mentre la generazione, che ne so, di quelli precedenti, cioè c'avevano i dischetti, cioè la mia generazione, ho 250 dischetti per farti un esempio, no? Ho 250 dischetti, ammesso che funzionino ancora, ci sono ricostruite tutta una serie di cose. Ma sui 250 dischetti fa quasi ride rispetto a uno che ha come me ha avuto un sito web dal 98, il mio sito web dal 98, so 10 giga di informazioni, soltanto di audio su Chai, che so, 500 ore, 600 ore, cioè immagini dai dischetti a internet, ok, ma seguite questo punto. Ma in una generazione che è quella del leone, addirittura dei figli del leone, in cui ogni vagito è social, che vuol dire che ogni vagito è social? Certo, ed è la cosa banale. Certo, se cerchi la cosa su Amazon e te la ritrovi su social, dico, ma perché? Perché quelli interfacciano, no? Vedi la cosa su Pinterest e quella te la mette lì perché quello interfaccia tutto. Quindi ti influenzo col voto, poi ti faccio vedere che Trump è figo e tu voti Trump, no? Per dire, no? giocando in maniera più sensibile sulle associazioni, no? Perché mica tutti sono super scoltivati, no? Basta. Ma il fatto che tu sei social vuol dire che altro che Zibaldone, tu immagina una persona che usa mediamente il social, giorno per giorno, quante informazioni su di te ci sono, altro che il daguerrotipo dell'Ottocento che c'è quell'immagine, De Celeste Marinelli, uno sa vita, morte e miracoli, ma che vuol dire, cosa gli piace, dove è nata, che ha fatto, che ha detto, che musica gli piace, che musica non gli piace, con chi socializza, con chi non socializza, che corsi ha frequentato, che ha scritto, che non ha scritto, giorno per giorno. A che serve? Eh?
Si ricollega con...
Tutto si ricollega in me, tutto sempre si ricollega.
Quindi no, cioè, si lascia una traccia continuativa di te in una maniera più profonda.
Pochino.
Per digitalizzare come
si è. Pochino. Che farà il leone, il figlio del leone, o il leone tra un po', che gli succede? Eh? Vicino, pochino. Che lui parla col nonno morto.
Allora, cioè, proprio non so se...
Aspetta, fammi finire. Questo è il punto. Tutte queste informazioni servono per Leone, che il nonno sia vivo, che il nonno sia morto, già è passato, perché per lui lo fa in teleconferencing. Quindi che il nonno sia vero o che il nonno sia costruito attraverso tutte queste informazioni che sono messe insieme in un'intelligenza artificiale abbastanza precisa, in fondo, perché è tutto un problema di intelligenza artificiale, giusto? Se io interfaccio tutte queste cose, non per capire che mi voglio comprare pantofole, per fare un esempio, ma per capire come a domanda specifica quello risponde attraverso l'intelligenza artificiale, tu hai una monte di informazioni per quanto riguarda il profilo di Serena, il profilo di quello, il profilo del nonno del leone, che è mostruoso, si tratta soltanto di riuscire a interfacciarle, ma quello è un gioco da ragazzi. A quel punto, il leone, il figlio del leone, farà teleconferencing col nonno che è morto, oppure col bisnonno, col trisnonno, o comunque con qualcuno che può essere stato una cosa di social, ed è progressivamente più preciso. Progressivamente può dire, allora, immaginate, ecco qual è la cosa che vi volevo dire, ecco perché ho fatto tutta questa cosa, e tutto questo vettore della crisi, del Dio, del Google, eccetera, eccetera. Questa è enorme quantità di informazioni. Siccome il processo è sempre della soggettivizzazione, il problema è di creare una sorta di tuo avatar abbastanza preciso. In fondo, immaginando io, no? Il 70% delle mie informazioni, il 75% delle mie informazioni tra internet, i libri, le cose, Facebook, eccetera, è abbastanza preciso. Se l'intelligenza artificiale è abbastanza intelligente, come è già intelligente per fare una ricerca per parola chiave, no? Tu domandi, oh, a prof, ma come avrebbe fatto la letta cosa? Quello è morto, però intanto ti risponde interfacciando con l'intelligenza artificiale, tutt'altro. Avverrà. A questo punto, aspetta, arrivassi da voi, e cioè della quale discutiamo, allora il mio punto di domanda è, può essere che questa cosa così, che a noi ci aggiunge soltanto un elemento di una lunga catena di ragionamento, a noi ci, però per far capire, capito la mia premessa, diciamo, andiamo a parlare del computer, parliamo delle schede grafiche, cerchiamo di capire queste cose, eccetera, però mi andava di fare una cosa, mo siamo nel 2018. Allora, la cosa che io chiederei a voi di fare è fare una verifica, cercando gli strumenti che volete voi, per dire, ma può essere che questa cosa già non c'è o è in luce, ci sta qualcuno lavorando? Questa è la mia domanda. Perché mi sembra molto bizzarro che nessuno ci stia lavorando su questa cosa. Mi sembra talmente macroscopica. Quindi mi piacerebbe che come... exit di questa diciamo, discussione introduttiva, ci siano delle cose messe nel blog e poi ce le raccogliamo, ce le mettiamo insieme, hanno un po' un avanzamento. Dice, guarda, che stanno a lavorare, stanno a fare questo, allora, lì apriamo la discussione, volentieri. Però, insomma, ve la facciamo tutti. Sì, Serena, dì.
No, io volevo appunto dire che c'è una serie su Black Mirror che è orientata, diciamo, a questo futuro distopico in cui la tecnologia man mano prende il sopravvento, dove c'è una puntata dove proprio si tratta di questo tema. Cioè, è una coppia in cui lui muore per l'incidente, lei attraverso un'applicazione riesce a scaricare tutti i dati.
Ah, io l'ho visto quel film.
Le informazioni.
Esatto.
Che
perfetto.
Che lui,
io l'ho visto. L'ho visto, esatto, esatto, l'ho visto, sì. Certo, quell'elemento è analogo, non c'è questa idea che è proprio un'app, una cosa del genere, che fosse una cosa del genere, però più o meno il, quello è un esempio, però per frammenti ce li possiamo raccogliere. L'ho visto, era proprio un film, io l'ho visto questo.
No, Black Mirror sono proprio materie.
Ah, una serie, allora c'è anche una, c'è anche un film su questa tematica. È naturale, perché io sono arrivato, ho detto, ma certo, non penso di aver scovato l'acqua calda.
Sì, però il fatto è che non si può dimagrire, si trova davanti a un problema, cosa fare con gli account delle persone morte? Perché il ragazzo, per un incidente, muore, si fa così. Molto spesso questi account vengono portati avanti, amici,
parenti. Certo, esatto.
No,
non lo devi evitare. Sì.
Quando lavoriamo un sistema di machine learning, puoi continuare a fare cose.
Certo, il mio ancora di più, perché dico proprio, fai proprio tele, cioè fai un teleconferencing praticamente.
Ma l'idea è la stessa, no? Perché loro assumono le informazioni dal profilo e continuano a fare una serie di cose su quella linea.
Sì, la nostra è un po' più avanzata, Però più o meno, cioè è chiaro che ci stanno veramente lavorando. Ah, niente, questa era la cosa che vi volevo dire, prego.
Era un incidente, in realtà oggi a pranzo ho visto una cosa su Facebook di questo tipo, per cui praticamente c'è un video per cui, bloccandosi su Facebook, ti cerca una persona cara, scomparsa.
Sì.
Un
linguaggio più o meno in sintonia, certo, la mia idea era proprio questa cosa di Leone che faceva la teleconferencing con morto proprio, e quindi il morto è un robot, è un alias che risponde, che parla, che dice, che fa tutto sostanzialmente, e lui non lo sa, sempre lui è quasi uguale, perché tanto era abituato. Allora, se vi diverte la cosa, poi non sappiamo bene che cosa farci. Però è una cosa nuova, non ci avevamo mai pensato. Se voi avete qualche cosa, mettetelo nei vostri blog e poi ci sarà il modo di, che ne so, di leggerli, di raccoglierli, di ragionarci. Se avete delle idee...
Secondo me questi sono messaggi random. Non sono messaggi per
la
Comunque il mio ragionamento è che noi a bocce ferme già due o tre cose ci sono venute in mente. Se ce lavoriamo mezz'ora qualcosa troviamo. Interfacciando le parole chiave, le cose così. Ok? Quindi, insomma, niente, questa era la, diciamo, la premessa alla lezione. Matteo Baldissara, prego.
No, una cosa simile. C'è un amico, diciamo, un artista, che sta lavorando con l'intelligenza artificiale e il machine learning. In pratica lui sta sviluppando un progetto in cui inserendo dei testi da aiutare a fare una galleria, può essere sia con i suoni o anche con diciamo, dei testi. Quindi ha messo, non so, tutte quante i testi di, mi sembra di Andrea, li ha analizzati e lui ha è riuscito a fare un testo
simile di Andrea combinando quelli. Certo, è ora è uno step, diciamo, intermedio, un po' un concetto paramedico. Questo si faceva anche con l'architettura di molti anni fa, era quando si cominciava a lavorare su queste cose, tu trovavi, facevi una serie di comparabili, si lavorava così, no? Si mettevano tutte le architetture di Loss, per esempio, no? attraverso un sistema di intelligenza artificiale, e poi si dava un altro caso, e quello che la rifaceva alla Losse, no? O alla Palladio, no? È abbastanza, è più o meno un ragionamento uguale. La cosa è, come dire, questo è su un settore, no? La mia idea è proprio più generalizzata, ancora più generalizzata. Questa è la piattaforma di Bind, non la conosco io.
Quello con cui abbiamo sfidato
dai i giocatori delle cose.
Tutte quante poi diverse branche, questo si chiama TensorFlow e ci sono anche varie storie su internet. Io tra l'altro ho fatto con il libro quello che ho trovato online del mi sembra che quello è l'ultimo precedente, l'ultimo anzio grande. Quindi erano mi sembra 300 pagine, di solito servono più una più sì. Un po' più bassa, e ho provato con me sul.
E che succede quando lo metti là? Che succede?
Lui ha preso tutte quante le diciamo un po' i testi, lui lavora anche con i suoni, dato dei suoni che sono del vento, dell'acqua.
Sì, no, questo l'ho capito, ma cosa fai col libro? Non riesco a capire. Lui che ha fatto?
Ha scritto una parte, utilizzando quello che aveva diciamo, imparato, quindi sia delle parole, poi con quella impostazione che può sia creare delle parole, oppure utilizzare delle parole già utilizzate.
Non è questo, com'è?
Si chiama...
Deep Mind About... Dunque, vieni, dici di dammelo tu, va, che facciamo prima.
È abbastanza interessante. È nato per...
È questo?
Sì. Ad esempio, è anche interessante per... perché l'hanno fatto per le intelligenze artificiali, per la parola. Perché per migliorare diciamo, il linguaggio, quindi con i suoni, lui analizzando tutti quanti i suoni, per esempio ha capito che l'inglese ha determinati suoni che funzionano in un modo, e lui addirittura riesce analizzando, per esempio mi sembra che questi qua sono dei, in pratica ha inventato una nuova lingua, riesce anche a...
E questa cosa c'è?
Questo è cinese, ma non è cinese.
Ma come fanno i comici un po'? Che li prendono in giro le lingue straniere, lui non le impara.
Ma anche i respiri riesce a fare.
Questo praticamente lavora sulla lingua.
Questo lavora sui suoni, però può
si può fare. The avocado is a pear-shaped fruit with leathery skin, smooth edible flesh and a large stone.
Su YouTube c'è anche una canzone come
ma potremmo consigliare ai nostri amici così fanno un passo avanti
come l'avrebbero fatto c'è anche una canzone su come l'avrebbero fatto i Beatles si chiama David Scala io stiamo utilizzando
il posto la potenza però non sapevo che ci fosse anche la diciamo
ok, allora questo tipo di cose sono dei posti ideali, capito? Tu lo posti dentro la tua cosa e poi costruiamo una...
Il problema che ho trovato è che lui ovviamente non riesce a... bisogna un po' ripulire lui non sa più cosa dire perché sono molto... quindi sono riuscito a togliere i numeri di seguito dei parti, cioè perché l'ho scaricato ho copiato tutto quanto se riuscisse a fare un'operazione magari un po' più da che non ricordo un po' più precisa tutto sempre
però interessante
sì infatti la prossima vorrei anche trovo qualcosa che possa fare col corso.
Va bene, sì. Allora magari poi la prossima volta se voi mettete queste cose nel quando facciamo la cosa facciamo anche una cosa intermedia di presentazione di idee di tra un po' lo facciamo no tra due volte così un po' ci raccontiamo queste cose dai vostri diversi blog un po' vediamo il progress ok bene allora io direi a questo punto noi ci prendiamo un poco di break 10 minuti di break e poi ci rivediamo e facciamo la parte della lezione vera e propria ok. A me sembrerebbe che questo è un plagio, cioè una copiatura non corretta, senza fonte, senza cose, eccetera. Il tribunale del plagio serve per estensione, cioè vale sia per il fatto letterale, sia per il fatto delle immagini o altro, quando è smaccato. Ci si appella al tribunale del plagio, e il tribunale del plagio è inappellabile, cioè il tribunale del plagio dice sì lo è o sì non lo è. Dopodiché non succede niente, però uno sa che esiste al nostro interno il tribunale del plagio. Avete capito? O no? Sì? No. Questo è interno al corso, ma anche esterno al corso, ci si può riferire anche ad altri casi, e appellarsi sempre al tribunale del plagio. Il tribunale del plagio esamina il caso e emette un suo verdetto. Ok? Allora, io direi, chi mettiamo nel tribunale del plagio? Devono essere tre persone. Ci sono tre giudici volontari? Volontari? Nessuno. Allora, io metto Annalisa Farano. E uno è membro del tribunale del plagio. Poi mettiamo Andrea Ariano. Lui è straniero, potrebbe essere interessante avere uno straniero nel tribunale del plagio. Mettiamo uno straniero? Mara, mettiamo uno straniero? No, può essere lei. Mara Fiore. Mara, era molto dispiaciuta di avere lui. Ok, allora questo è il tribunale del plagio. Siccome le email le avete dall'indirizzario, succede una cosa, si chiama il tribunale del plagio. Questa lezione infatti comincia con la lezione è basata su una serie di libri e di conoscenze, quelle che state vedendo, e io qui ve le ho segnate in maniera che imparate una maniera di gestire le citazioni, che è la maniera che normalmente viene usata anche quando si fanno le paper scientifiche o in molte altre cose. E il trucco è questo qua, vedete, per esempio alla fine di una determinata cosa, sì, per esempio questo libro, no? Questo libro viene siglato con Augarten 84, in realtà il libro si chiama Stan Augarten, Bit by Bit, casa editrice, luogo e data, ma allo stesso tempo, questo è il trucco che si usa nelle paper scientifiche, c'è una sigla e in genere la sigla è data dal cognome e la data di pubblicazione. Quindi Augarten 84 sta per tutta questa roba. Perché si fa questo? Perché alla fine di una paper, o alla fine di un blog, o alla fine di una ricerca vostra, voi mettete insieme, diciamo, i 4, 5, 6 articoli o libri che sono, diciamo, fondamentali. Quindi il lettore del vostro blog, del vostra paper, della vostra cosa, ha un'idea immediata delle cose più importanti che voi avete usato. Questo è il primo livello. Ma perché si usa la sigla? Antonio, Andrea, Diano, perché usiamo anche la sigla?
La prima parte
è la sigla, Augarten 84, perché c'è anche la sigla?
Perché è come
nel testo. Esatto. Allora, durante il testo tu non eviti le note a piedi pagina, quindi non ti metti ogni volta a fare la nota a piedi pagina, la cosa eccetera, ma citi soltanto Augarten 84, pagina 25, fine. Alla fine del testo tu hai due o tre cose contemporaneamente, hai la lista che tu capisci i libri più principali e capisci la sigla Augarten 84 sta per Stan Augarten che viene fatta una volta sola. Questo metodo con piccole varianti è il metodo con cui, vero Valerio? Si fanno le paper scientifiche per i convegni, per le cose, quindi diciamo piccole variazioni di questo sistema. E quindi è un sistema che una volta che uno ha imparato lo gestisce con una certa facilità. Esempio, tu, e quindi vale per noi trasversalmente, tu fai la cosa del blog, è uguale, poi anche fai un post abbastanza importante su un approfondimento, eccetera, da una parte citi uno, dici Augarten 84, un altro 25, alla fine c'hai la cosa, le 3-4 che tu hai hai citato comunque è importante. È un sistema economico e anche molto pratico, perché con una botta fai più cose, capito? Quindi, da una parte, nel testo o nel blog, quello che è, tu c'hai la citazione corretta soltanto in sigla, no? E invece alla fine c'è la cosa, allo stesso tempo, guardare rapidamente la fine, capisci quali sono le cose principali che tu hai, diciamo, utilizzato, e diciamo con varianti il sistema con cui si scrivono le paper scientifiche, d'accordo? Allora, questo ci sono poi tanti modi diversi per diciamo scrivere le cose in una maniera o nell'altra. Nel caso dell'architettura, la cosa più il tipo di stile più normale che si usa è il cosiddetto Chicago style. Ma questo a voi non interessa particolarmente, non siamo così sofisticati, ma ci sono modi in cui ti spiega un po' tutto come scrivere citazioni effettivamente, no? Sono dei modi. Il più abituale in architettura si chiama il Chicago style. E qua vedete anche in questo tipo di convenzione che usiamo noi, noi mettiamo in corsivo o il titolo del libro o il titolo della rivista. Questa è una convenzione, cioè la convenzione è quello che è testata, quello che è copertina, è in corsivo. Quindi, anche se Mike Ward è il titolo di una rivista, invece in questo caso è il titolo di un libro, no? Ma l'articolo dentro la rivista è appunto, per questa convenzione, messo tra virgolette. Quindi in questo caso, né il 74, né se l'autore, 84 è la data, The Macintosh Family Book, tra virgolette, che è il nome dell'articolo, ed è nella rivista Macworld numero 5, eccetera. Macworld è in italico come il titolo di un libro con questa convenzione, tutto un problema di convenzione. Questa è una convenzione, ecco, le altre convenzioni sono diverse. Prego.
Io da poco ho avuto qualche difficoltà perché ho citato un tratto di coffee brand.
Sì.
In quel caso ho visto su internet, c'è anche proprio
l'HTTP. Allora, guarda, no, il discorso qual è? Parlando specificatamente di coffee break, dato che parliamo specificatamente di coffee break, in realtà ti insegno una cosa. Ok. Ok, se io devo citare coffee break, una cosa mia che sta in coffee break, posso citarla. Aspetta, facciamo così, se no non vai. Ok. Diciamo, essendo una cosa internet, tu scrivi Antonino Saggio, il nome della rivista, il nome dell'articolo, la rivista sarebbe Coffee Break, sarebbe anzi la rivista sarebbe Archit per la precisione, Coffee Break è la mia rubrica, e poi basterebbe teoricamente la data in cui è pubblicato. Per esempio, potrebbe anche essere comodo, soprattutto se tu lavori in maniera informatica, di avere anche il link, perché faciliti la persona. Ma devi capire un trucco, anche se questo, diciamo, a te interessa relativamente, però io ci tengo che voi lo sappiate. Tutti gli articoli di Coffee Break, quando mi sono inventato Coffee Break, perché mi sono inventato Coffee Break? Mi sono inventato Coffee Break perché io per circa 10-12 anni pubblicavo un articolo al mese o su Domus o su Costruire. Però avevo capito che questi articoli, sì, quando erano stati letti bene, ma dopodiché come se non ci fossero più, praticamente. Allora, a un certo punto, con questa rivista che era appena quasi, non era appena nata, ma diciamo ancora doveva proprio decollare, e mi sono inventato questa cosa di Coffee Break. E quindi io che facevo? Li prendevo, li rieditavo, e loro li pubblicavano uno al giorno, ecco perché erano pubblicati uno al giorno, ma perché erano in realtà articoli che erano già usciti, capito? E quindi io un poco li aggiustavo, gli mettevo le foto, facevo delle cose e li facevo la notte, ne facevo una notte praticamente, di re-editing, non di scritto. Per cui la cosa anche molto importante di Coffee Break sono queste altre due cose. Uno, che c'è scritto qui, prima pubblicazione e link. Allora, sotto ogni articolo c'è scritto prima pubblicazione e link, e qua, vedi, c'è scritto dove è stato pubblicato originariamente l'articolo, perché questo qui è nel 2000, ma io l'avevo scritto 4 anni prima, l'avevo scritto sul diario nel 97, in realtà questo articolo era stato fatto appena era stato fatto a Bilbao. Dopodiché io metto queste altre fonti bibliografiche in cui la mia idea è che il lettore può approfondire, capito? E sono tutte nascoste qui queste cose, però c'è in tutte. E poi avevo fatto anche quest'altra cosa, per pura curiosità, che siccome a quei tempi funzionava molto con l'email, le persone mi scrivevano, facevano e dicevano, io avevo creato, siamo in epoca pre-Facebook, anzi siamo pure in epoca pre-blog, quindi queste cose che tu vedi qui, allora per dire, vedi questi due, questi sono due persone, che possono essere i miei studenti o no, che scrivono dei commenti, come se fossero delle note, cioè elaborano alcune cose. Tutte queste cose sono state editate, il vantaggio è questo, che mentre su Facebook tu puoi avere la cosa geniale o la monnetta, perché non c'è un editing in realtà, invece in questo era un sistema di, in qualche maniera di filtraggio, cioè dopo un poco che noi avevamo Coffee Break ci è venuto in mente di fare questa cosa, e quindi moltissimi di questi hanno questi approfondimenti, moltissimi degli articoli. Comunque, insomma, in una maniera o nell'altra lo uscì in maniera corretta. Ok?
Un'altra cosa che generalmente ho segnalata, in cui ci sarà un link, è l'ultimo accesso verificato, cioè come sarà te.
Ah sì, non lo sapevo.
L'ultimo accesso che tu hai fatto il giorno 12 18, che tu testimoni che a quel giorno
lì. Ah, è vivo! Ah, non lo sapevo questo, magari tra parentesi quadre, eccetera. Ah, ecco. Ok, ho capito. Va bene. Però ecco, questa cosa del plagio è questo, perché noi ci teniamo abbastanza che voi abbiate un, diciamo, atteggiamento di tipo serio. La ragione in realtà è molto semplice, è che se tu citi in maniera corretta qualcuno, tu puoi costruire un rapporto anche futuro con qualcuno. Se invece tu scopiassi, fai così, c'ha le gambe corte, cioè nel senso che noi viviamo di relazioni, no? Loro che sono tutti dottorandi vivono di relazioni, quindi vivono di correttezza di relazioni. Quindi è chiaro che una persona che lui adesso cita, che magari non conosce neanche, tra 4 mesi lo incontra, il fatto che sia stato citato correttamente è decisivo, no? È decisivo. Tu l'hai presa, hai scopiazzato, l'hai presa, hai fatto toglie e incolla, sta lì, tu in realtà non costruisci niente, ma anzi, vuoi far furbo, ma poi alla fine, diciamo, non riesci a costruire nessuna relazione. Ecco perché è anche molto importante. È un atteggiamento di professionalità, io la chiamo professionalità in nessun'altra maniera, ma si cerca di essere precisi sulle fonti, no? Perché così, diciamo, anche se tu dai un piccolo contributo, hai dato un piccolo contributo, ma mentre invece lo studente, il classico studente è abituato a fare un un massacro, diciamo, no? Invece noi ci teniamo, ormai siete al 5º anno, che abbiate una cosa. Allora, cominciamo questa lezione, la facciamo un po' di tempo, in genere addirittura questa volta prende più di una volta, però lo cerchiamo di farla in maniera condensata, però anche in maniera un poco interessante. Allora, noi dobbiamo fare un percorso che arriva dai primi sistemi di computer per arrivare sostanzialmente alle soglie di quello che per noi è abituale, e cioè lo schermo grafico sostanzialmente, no? Abbiamo discusso adesso che già stiamo pensando ben oltre, però la lezione ha questa impostazione, ecco perché noi alla fine ci interessa di capire questo mondo raster, questo mondo del pixel di cui siamo avvolti, un po' qual è la sua, alcune delle sue caratteristiche. Allora, una delle riflessioni, come dire, fondamentali per avvicinarsi al mondo del calcolo, al mondo, quindi progressivamente al mondo del computer, eccetera, è ovviamente la capacità di contare. Ecco perché ci sono queste immagini relazionate alla mano, no? E in qualche maniera il fatto di poter contare, che noi in qualche maniera ce l'abbiamo, come dire, costruito, diciamo, quasi fisicamente, no? In qualche maniera fa capire anche perché il digit, no? Questo termine ricorrente, no? In varie lingue, no? Il digit, il dito, no? La capacità di contare, di digitare è in qualche maniera interessante. Nessuno avrebbe pensato negli anni 70 o addirittura nei primi anni 80 che questo discorso del digit, che appunto ha questa origine del contare, che ha tutto a che vedere col mondo digitale, col mondo della tastiera eccetera, facesse un periplo talmente ampio che arrivasse al mondo del touch. Parlando delle innovazioni tecnologiche, anche la generazione del touch è una generazione intermedia. I bambini di oggi, se voi li vedete, no, fanno delle cose strane, anche se tu gli fai una foto normale, quelli vogliono fare così, vi sarà capitato, no? Perché loro sono talmente abituati a questa idea, no, che le dita non fanno soltanto il numero, non sono soltanto digit come pensavano le generazioni precedenti con la tastiera eccetera, ma sono diventate touch, no? Sono diventate touch. Questo è un discorso abbastanza incuriosente, interessante per chi lo vuole vedere, perché questo è un momento storico, adesso non lo vediamo, in cui c'è Nicolas Negroponte e siamo nel 1984 a una conferenza in cui c'è contemporaneamente Steve Jobs e Negroponte. Negroponte è il creatore del Media Lab dell'MIT, quindi è uno dei grandi, diciamo, innovatori e sperimentatori continui su questa tecnologia. E la conferenza è estremamente interessante perché Steve Jobs mostra questo prodotto assolutamente rivoluzionario, che è il primo computer. È il primo computer con un'interfaccia grafica e mostra per la prima volta il mouse come interfaccia consumer, no? Esisteva qualcosa del genere, gli sperimentatori da tanto tempo, eccetera. E la cosa è molto interessante perché Negroponte allo stesso tempo fa vedere il touch. Ovviamente il touch in quel momento è una cosa semplicemente immaginabile, è arrivato, diciamo, in quel momento per la prima volta arriva il mouse, quello che parla già del touch. In realtà il touch arriva dopo 20 anni, no? Siamo nell'84, i primi device touch sono nel 2006 o 2007 esce i primi phone touch, no? Per dire che storie ci hanno. Ma è interessante questo discorso del digit, secondo me è abbastanza interessante, questo discorso del digit che parte proprio attraverso il dito e che poi fa a tutta l'evoluzione, e ormai oggi invece siamo abituati al touch proprio di questo tipo di tecnologia. E di nuovo i bambini di oggi neanche possono, mi sembra del tutto naturale avere quello che invece già voi ricordate bene. Quindi uno degli strumenti, diciamo, come dire, uno dei primi e più importanti strumenti di calcolo è stato questo fatidico pallottoliere, no? Il pallottoliere è un modo, o abaco, è un modo per organizzare il calcolo in questa cosa. E io ho sempre avuto molto precisa questa cosa, fino a che una volta sono stato a un ristorante cinese, non è successo tanto tempo fa questo, e ho notato che la proprietaria mi faceva il calcolo col pallottoliere. Per dire che è uno strumento, no, come dire, non lo so, è uno strumento che ancora in alcuni casi viene usato, ma per molti secoli è stato lo strumento di calcolo, era proprio il pallottoliere lo strumento di calcolo. Qui c'è sempre questo solito ragionamento che noi facciamo, che ovviamente c'è un rapporto stretto tra strumento e capacità di creazione. Noi creiamo determinate cose perché abbiamo gli strumenti che ci consentono di farlo, anzi si crea questa sorta di cortocircuito, no? Questa sorta di anello di Möbius, nel senso che io faccio certe cose perché ho lo strumento, ma lo strumento allo stesso tempo mi invita a fare le cose, no? È un rapporto intrecciato, no? La riflessione sullo strumento mi porta avanti, no? le sue stesse diciamo, le sue stesse potenzialità in qualche maniera si ampliano. E, quindi noi viviamo con il pallottoliere sostanzialmente come strumento di calcolo per molto tempo. Poi ci sono degli strumenti di calcolo che qua non, di cui non parliamo, che sono gli strumenti di calcolo soprattutto per quanto riguarda la navigazione, no? Che sono strumenti molto, molto importanti, molto particolari, che interfacciano, come dire, il sistema geografico delle stelle e il sistema della Terra. Per capire dove siamo sulla Terra non possiamo far altro che usare le stelle, più o meno, il Sole e le stelle. E sono i sistemi di navigazione che servivano, sta in mezzo all'oceano, capire a che velocità sta andando dritto, sta andando storto, capire che è una cosa abbastanza importante. E quindi quelli però sono strumenti di una famiglia particolare. E quindi noi parliamo all'inizio dell'Ottocento, nei primi momenti dell'Ottocento, a un certo punto dovete considerare che le macchine esistevano, ovviamente da sempre sono esistite le macchine. Come vi spiegavo la volta scorsa, il salto non è la macchina in sé per sé, il salto è la capacità di avere energia artificialmente prodotta applicata alla macchina. Questo fa scattare la rivoluzione industriale, non la macchina in quanto tale. Se voi immaginate quanto era sofisticata l'orologeria, per fare un esempio, nel 600, nel 700, cioè, capito, altro che macchina. No, le macchine quindi c'erano. All'inizio dell'Ottocento, comunque in questo clima, positivismo, sviluppo della scienza, eccetera, si realizza in Inghilterra quello che è sostanzialmente il primo sorta di macchina di calcolo, e lo realizza Charles Babbage, 1792-1871, che praticamente realizza questa sorta appunto di macchina, no questa sorta di macchina, questa macchina che permette dei calcoli matematici, e quindi è una sorta di ancestors delle macchine di calcolo, che si muove in un meccanismo diverso ovviamente riguardo ai sistemi del pallottoliere. E contemporaneamente nella scienza avvengono alcune cose interessanti. Innanzitutto qualcosa che assomiglia a certe caratteristiche, ad alcune caratteristiche di quello che noi potremmo dire macchina programmabile, avviene nel campo tessile, che è il campo in qualche maniera tecnologicamente abbastanza avanzato e che ha in sé un principio cardine di, come dire, programmazione di variazioni, no? Allora, nel campo tessile si cominciano a creare delle macchine in qualche maniera programmabili, no? Programmabili che appunto permettono di cambiare alcune situazioni e di realizzare prodotti diversi. Quindi il campo tessile, che è sempre un campo interessante per una serie di analogie o dirette o indirette con il campo dell'architettura. Dopodiché esistono sempre delle invenzioni, e nell'Ottocento è costellato di queste invenzioni, di cui, come è anche giusto che sia, in un primo momento non se ne capisce l'utilità. Ma il problema dell'utilità, ne discutevamo, tu non c'eri, l'altro giorno con Gabriele, perché uno studente a un certo punto ci ha detto: non capisco di questo esercizio l'utilità, non l'avesse mai detto. E su questo si è, diciamo, noi abbiamo risposto semplicemente a lui, ma noi abbiamo discusso molto a lungo. È chiaro che la domanda è: che cosa è utile in campo scientifico? È una domanda erronea, posta in maniera errata, perché proprio la scienza di per sé apre delle frontiere di cui la utilità, o meglio, la il campo di applicazione concreto può volerci molto tempo perché avvenga, in alcuni casi non avviene mai, non avviene proprio mai, no? Se pensate in alcuni, o comunque non avviene per lunghissimi tempi, no? Se pensate alla scienza astratta, no? Come è la matematica soprattutto, no? La matematica, la geometria e tante cose di questo genere. Cioè, non è che a un matematico gli puoi chiedere se la nuova dimostrazione di questo teorema è utile o non è utile, lo capisci che è uno sbaglio di principio, no? O anche a un filosofo. Il problema dell'utilità non è il problema della scienza, come non è un problema dell'arte, no? Questo non vuol dire che non siano utili, anzi sono utilissime, però ci vogliono altri salti. Allora un caso paradigmatico, assolutamente paradigmatico, è il caso di Bull. Che fa Bull? Bull all'inizio dell'Ottocento decide di formalizzare un linguaggio astratto che è fatto sostanzialmente così, è fatto ogni notazione, sia di numero, sia di lettera, può essere portato a dei livelli binari, cioè o 0 o 1, d'accordo? Eccoli là. Quindi io posso descrivere la lettera A, invece con la lettera A, che ne so, con 0, 1, 1, la lettera B con 0, 1, 1, A, 0, eccetera. Non solo posso fare questo, ma posso fare anche un'altra cosa molto importante. Posso anche, questo è il vero e proprio salto, posso anche formalizzare alcune funzioni sempre con la stessa maniera. Cioè delle funzioni di ordine logico, ci siamo? Sempre con una logica binaria. Quindi dice, ma perché mai questo matto investe in parte fondamentale della propria vita per fare tutta questa cosa? Che utilità ci può mai avere? Infatti non c'aveva nessuna utilità, era soltanto una cosa fatta lì. La stessa cosa avviene, molte di cose di questo genere avvengono in matematica. Anche i matematici e i fisici fanno delle costruzioni che non si capisce a che servono, però hanno il loro valore scientifico, cioè funzionano, e si capirà molto dopo. Molto dopo le persone andranno a prendere alcune di queste cose per farle quadrare determinate cose. Nel caso di Boole è importantissimo. Naturalmente questo lui lo fa perché è intervenuto anche un livello molto più semplice, ma che in qualche maniera appartiene alla stessa famiglia logica, che è quella dell'alfabeto Morse. Qui abbiamo parlato del telegrafo. Il telegrafo su cosa si basa? Semplicemente su questo, su un tempo breve o lungo, breve o lungo, è quasi una forma binaria, giusto? Breve, lungo, bibo, bibo. Attraverso questo sistema, corto, lungo, loro possono creare di nuovo un linguaggio. E così parlavano il telegrafo, no? Pezzo per pezzo si trasmettevano questi segnali di diversa lunghezza, e questo è il famoso codice Morse. Quindi diciamo era un po' nell'aria l'interesse per qualcosa del genere. Perché Bull lo fa? Qua come sempre ci sono approfondimenti vari, di varia natura, alcuni anche molto belli e interessanti. Io non mi ricordo mo perché questa cosa di Bjork sta qua. Avremo bisogno della nostra esperta, Selenia, ma sicuramente c'è una ragione, sono tutte cose abbastanza sfiziose. Questa è abbastanza sfiziosa perché Daniel Libeschi, in una fase, quando era abbastanza giovane, crea delle macchine che si ispirano a delle macchine rinascimentali, erano delle macchine di lettura, ecco perché c'è questo approfondimento. Sono tutti piccoli approfondimenti su queste cose, se vi va la vedete. A un certo punto c'è un grosso salto, e il salto avviene con l'inizio del Novecento, diciamo, grosso modo 920, qualcosa del genere. E cioè, che cosa avviene? Che si comincia a capire su problemi di grandi quantità e di grandi numeri come arrivare a dei sistemi più o meno automatizzati per leggere e organizzare le informazioni. Il caso più ovvio ed eclatante sono migliaia e migliaia di informazioni per fare gli annuari statistici. Ora, gli animali statistici non è un'invenzione americana degli anni 20. Vi ricordate chi era quello che ha perseguito Gesù? Erode. Nel Vangelo a un certo punto c'è una cosa che Erode deve fare il censuario statistico. Cioè il censuario statistico è un fatto fondamentale per l'organizzazione di un paese, devi sapere quanti sono gli abitanti, che fanno, che tasse gli puoi chiedere, capito? Quindi non è una novità. Però una cosa è farla al tempo di Erode o al tempo dei Romani, un'altra cosa è farla in una società già avanzata, industriale, come questa, diciamo, degli anni 20 americani. E quindi nasce questa IBM, che sarebbe per... credo che sia International Business Machine o Information Business Machine, non credo che sia Information, non ricordo I per cosa sta, non credo che sia per Information
International,
perché non è la Information, ancora non ce l'avevo chiaro come concetto. Quindi International Business Machine, che fanno loro? Perché c'è questo sfondo? Loro inventano la scheda perforata. Sostanzialmente questi buchini corrispondono tutti a certe determinate caratteristiche, quindi quelle determinate caratteristiche, il sesso, l'età, il lavoro, non so, corrispondono a una posizione, è una corrispondenza di questi buchini. Per cui che cosa è possibile fare? Dato che ogni scheda rappresenta un caso, è possibile leggere queste schede in maniera simultanea con varie macchine per poter avere degli esiti, quanta popolazione, quanto un determinato sesso, eccetera. Quindi questo famoso mondo della scheda perforata, che è un mondo che è andato, è il mondo della, diciamo, della tecnologia, dei grandi numeri, eccetera, di questi anni 20, e la IBM nasce con questa tecnologia, quella della scheda perforata, per cominciare ad affrontare, diciamo, grandi numeri, no? Che sono numeri, per esempio, dello statuario, dell'annuale statistico. Dopodiché, come sempre, la grande accelerazione arriva con la guerra, sostanzialmente, con la seconda guerra mondiale. Che cosa succede? Succedono varie cose. Negli anni 30 qualcuno intuisce una cosa pazzesca. Cosa intuisce? Intuisce che se invece di usare la macchina, diciamo, a leva come bagage, o questo sistema, diciamo, di cose perforate, eccetera, tutto meccanico, ma se io applicassi l'elettricità, questo è il concetto. Se io interfacciassi l'elettricità al problema del calcolo, che per te sembra ovvio, no? In realtà è qua il salto. Il salto avviene in questo momento, nel momento in cui dici, ma io invece di andare a macchina vado ad elettricità. Non vado ad elettricità, attenzione, soltanto perché è più veloce, eccetera, ma vado ad elettricità in qualche maniera sfruttando due cose, sfruttando da una parte il concetto che già in qualche maniera era latente, e cioè che l'elettricità in ogni singolo punto, un sistema elettrico, una cosa sa e sta sempre, se c'è elettricità o se non c'è. Questo è quello che sa il sistema elettrico, acceso, spento, punto. Se io ho un sistema che mi può far leggere questo acceso e spento, io posso fare un sistema acceso-spento, ma qual è l'altro elemento di cui ho bisogno per far quadrare questa cosa? Ho bisogno della cosa. Qual è questa cosa? Mara, Fiore, ho bisogno della cosa. Ma ricordo, uso l'elettricità, giusto? Uso acceso-spento. Di che ho bisogno ancora per farlo funzionare? Non ho capito. No, sì, quello fa parte dell'elettricità, il magnetismo, è una componente.
L'archiviazione?
No, ho bisogno di bull, ho bisogno di un linguaggio, che già mi aveva codificato quello dell'Ottocento. È lui che me l'aveva codificato. Quindi io vado a riscoprire il linguaggio, che è il linguaggio che già mi aveva fatto Bull a giochi fermi, tutto poteva immaginare, per far funzionare in maniera significativa un sistema elettrico acceso spento, praticamente. Cioè, cosa c'ho? C'ho l'elettricità come intuizione, c'ho la valvola, perché l'invenzione è la valvola. La valvola è il sistema elettrico che mi dice c'è o non c'è corrente, ok? Ma poi deve avere il linguaggio. Se non ho un linguaggio, cioè se io non so come organizzarlo, e Bull aveva risolto il problema, ma aveva risolto sia, attenzione, dal punto di vista della notazione, cioè io so scrivere, ma mi lo risolve anche dal punto di vista logico, cioè io capisco le funzioni, somma, addizione, and, or, logica, eccetera. Lui mi aveva risolto tutto questo pacchetto. Quindi a quel punto mi prendo questo pacchetto e ho in luce il calcolatore elettronico. Perché ho un linguaggio, ho la macchina, è una cosa. Queste faccende, queste cose, siccome la valvola è grossa, l'immaginario del computer di questi anni era questo, cioè erano delle superfici molto grandi che c'erano, di cui c'erano bisogno, perché per varie ragioni, innanzitutto perché la valvola è grossa, è come la radio, no? Le radio erano grosse, perché le radio erano grosse? Perché le valvole erano grosse, semplice, mica che erano fa grosse. E le valvole sono grosse, quindi la stessa cosa col computer. E dopodiché molti aspetti della programmazione, l'avete visti forse nei vecchi film, avvenivano con gli spinotti, cioè si venivano in qualche maniera programmati con gli spinotti a seconda di quello che dovevano fare. Ora, eccolo qua, vedete. Se voi avete visto il film, quello che abbiamo citato all'inizio, Esatto, quello su Turing, avete sostanzialmente, che fa Turing? Turing riesce a spostare molto avanti tutto questo discorso, sì, riesce a creare questo discorso della macchina programmabile, tutto lì il discorso. Il problema è che il computer è una macchina programmabile, non è che il computer fa una cosa, il computer fa tutto quello che vuoi. Nel caso specifico, quella grande accelerazione di conoscenze, di capacità, di tecnologie, sono fatte perché? Perché c'avevano un missile dietro il sedere, questo è il problema. Cioè se non arrivavano prima loro, arrivavano prima gli altri, e lì era una questione di vita o di morte, non era un giochetto. Ecco perché, diciamo, è chiaro che, come molto spesso avviene, nei tempi di guerra, perché le questioni sono importanti, impellenti, bisogna fare tutto abbastanza presto, nei tempi di guerra ci sono state queste enormi accelerazioni, sia per riguardo al computer, sia per riguardo all'atomo, no? L'atomo, la cosa, eccetera. Sì. È un po' come dire l'atomo e il computer, è un po' come dire, è chiaro che Fermi e gli altri, già negli anni 30 c'erano idee abbastanza chiare dal punto di vista teorico, ma una cosa è avere le idee chiare dal punto di vista teorico, l'altra cosa è fare la bomba atomica, mi spiego? Computer uguale, gli elementi più o meno c'erano, però una cosa è averci gli elementi, l'altra cosa è riuscire a usare il computer per decodificare i codici segreti dei... No, sapete tutta la storia, no? Gli serve per fare, servono dei calcoli potentissimi per riuscire a decodificare quei cose. Quindi nell'immediato dopoguerra esiste il computer, ovviamente, ma esiste il computer come che? Come una cosa che figura delle generazioni degli anni 50, non è una cosa minimamente presente nel loro... Ma rappresentava il computer negli anni 50 e negli anni 60, è molto, per questo ho quell'immagine, rappresentava uno strumento che apparteneva all'elite, cioè apparteneva alle elite militari o alle elite economiche, come in questo caso, a questo tipo di cose, non era uno strumento diffuso per tutti, rappresentava uno strumento dell'elite, certo. Mandavano gli astronauti in orbita avevano dei sistemi di calcolo, per noi oggi sembrano abbastanza primitivi, però avevano i computer, ma non apparteneva a questa. Questa immagine qua è molto significativa, perché l'immagine, a un certo punto mi sono andato a beccare questa pubblicità, perché ti dà l'idea di che cos'era il computer degli anni 70, cioè questo, vedete com'è, vedete com'è vestito lui? Cioè lui è il classico manager, chiaramente, di una banca, di una corporation, eccetera, e dice questa cosa molto interessante che è la famosa legge di Murphy, no? Lui che dice? Doubles universe speed, cioè lui sta facendo la pubblicità del nuovo computer, sta mostrando questo è parlare del massimo dell'efficienza, non so se ce ne rendiamo conto, cioè lui sta dicendo, ma guarda quanto so figo io, che invece di darti questo, che era l'immaginario, no? Invece di fare un palazzo, giusto? Io riesco a fare questo lui ti dice, quello che tu a te fa ride, no? Perché te fa ride. In realtà lui è un simbolo di progresso enorme, dice guarda quanto sono diventato compatto. E poi ti dice un'altra cosa che è la famosa legge di Murphy, cioè a ogni nuova generazione il prezzo rimane tendenzialmente uguale, ma si raddoppia la velocità, no? Cosa che voi sapete benissimo con qualunque device. Il prezzo rimane più o meno uguale, ma le prestazioni aumentano di molto. Quindi noi lasciamo il computer a questo immaginario. L'immaginario è corporate, l'immaginario degli anni 60, l'immaginario degli anni 60 è questo. Vediamo che succede. Dunque. Vediamo che succede dopo. Ok. Succedono varie cose contemporaneamente. Innanzitutto avviene un salto tecnologico. Il salto tecnologico è l'invenzione prima del transistor e poi del chip, cioè valvola, transistor, chip. Che cos'è il transistor? Il transistor è una valvola, diciamo così, molto più piccola, estremamente più piccola, che è alla base di molti salti tecnologici degli anni 50. Cioè, parlando delle cose, diciamo, sempre parlando dei Garibaldi, vi ricordate, no? La generazione degli anni 50 è la generazione del transistor. È la prima volta che la radio esce dalla casa, no? Dal mobile di legno di casa, come manopole, con la cosa, e diventa transistor. Quindi i ragazzi degli anni 50 hanno i transistor, è una cosa pazzesca. Cioè potevi andare in destra in bicicletta con la radio, una cosa pazzesca. È legata al transistor. E il transistor nasce tutto quello che di conseguenza nasce una musica diretta, per esempio. No? Una musica, il rock nasce in rapporto al transistor, ha una come dire, ha un modo di vivere la musica, la cosa è completamente diversa, non pensabile con le vecchie cose, no? Quindi il transistor è questo primo livello. Dopo, poco dopo, negli anni 60, nell'inizio degli anni 60, 58, 59, non ricordo esattamente la data, nasce il chip, che sostanzialmente è quello che abbiamo ancora oggi, cioè nasce un circuito integrato stampato, miniaturizzato, in cui le conduzioni elettriche non avvengono via valvola o via transistor, ma avvengono attraverso questi tracciamenti di silicio, sostanzialmente, questa specie di terra che ha delle particolari caratteristiche di conduzione. E quindi nasce questa miniaturizzazione che è sostanzialmente il chip, che nasce in quel momento e che continua la sua, diciamo, evoluzione fino ad oggi, li facciamo sempre più piccoli, sempre più potenti, ma sempre di chip si tratta, no? Stanno varie persone da ormai da diversi anni lavorando su altre tecnologie completamente diverse, non ci sono ancora esattamente arrivati a livello almeno di consumer, che io sappia almeno, o a voi vi risulta. Però si stanno lavorando da parecchio tempo a un salto, no? Però, diciamo, sostanzialmente è attraverso il chip, quindi porta a una ulteriore miniaturizzazione. Mentre quel computer là, che abbiamo visto con quello lì, è fatto a transistor, ecco perché dalle valvole riesce a farlo così più piccolo, ma a un certo punto arriva il transistor, arriva il chip, scusate, e cioè qualcosa di molto piccolo. Qua vi ho messo questa immagine perché vi volevo parlare almeno una volta rapidamente un poco di questa strana storia italiana, no? Che è la storia di Olivetti. Allora, la storia di Olivetti è una storia del tutto particolare, che però mi sembra assurdo non parlarne nel nostro ambito. Olivetti è un industriale di origine ebraica, figlio di una famiglia di industriali, il padre è industriale, e del nord, basati a Ivrea, in questa cittadina piemontese. Il padre di Olivetti ha già questa fabbrica di macchine, credo che già il padre facesse le macchine da scrivere, non sono al mille per mille sicuro, puoi controllare? Credo che già il padre facesse macchine da scrivere, che sempre non abbiamo fatto macchine da scrivere, ma posso sbagliare, potrebbe darsi che lui avesse un altro campo, questo dettaglio non lo ricordo, ma comunque...
Sì, il padre è stato...
di macchine da scrivere. Quindi parliamo inizio Novecento, no? In cui era un opolo. Che fa lui? A questo giovane Adriano gli fa fare un percorso sistemico, questo è molto interessante. Cioè innanzitutto lo manda in fabbrica a fare l'operaio, primo. Quindi Adriano fa l'operaio. Lui in realtà, questo detto tra di noi, ha anche, come dire, è uno anche di sentimenti socialisti e liberali, infatti Adriano Olivetti aiuta Turati a scappare, cioè ha una, diciamo, un sorta di engagement politico. Dopodiché fa l'operaio, fa là, il padre lo manda in America, ovviamente, e lo manda in America dove lui capisce tutta una serie di questioni che riguardano l'automazione in particolare. Dopodiché torna, negli anni 30 comincia a prendere possesso, diciamo, di questa società, questa ditta di macchine da scrivere, che era il capannone sostanzialmente. E che fa Olivetti? Olivetti pensa in maniera sinergica, questa è la chiave. Cioè pensa al sistema industriale non riferito al prodotto, ma riferito a un ciclo. Questa è la grande idea. E il ciclo, essendo ciclo, è un ciclo che prevede ovviamente la cultura, la motivazione, la corresponsabilizzazione, e in cui l'ambiente fisico, quindi l'ambiente urbano e l'ambiente della fabbrica, sono tutti complottanti. Allora che fa Olivetti? Olivetti chiama già negli anni 30 il Gotha, cioè il meglio dell'architettura funzionalista e razionalista italiana, a fare le ampliamenti della fabbrica. E quindi Figini, Pollini e altri architetti fanno queste cose. Lui contemporaneamente, siccome ha studiato in America, ha guardato la cosa in America, ma allo stesso tempo è stato operaio e tutto, reimposta produzioni, no? Innovazioni, eccetera. Vi ricordate quella foto che avevo fatto vedere l'altra volta con la donna sull'Olivetti? L'avevo fatta vedere nel chiave nella lezione sulla pubblicità, no? Quindi fa parte di questa cosa. Nel dopoguerra lui fa di nuovo, in qualche maniera partecipa, anche perché lui è ebreo, deve stare abbastanza in campana. Nel dopoguerra c'è, nel caso dell'Olivetti, come nel caso di altre ditte italiane, no? Che hanno questa, diciamo, visione alta, complessa, ricca, eccetera, quindi la città di Ivrea coinvolge molti più architetti, Ridolfi, Quaroni, De Carlo, praticamente tutta la crema gravita su questo mondo di Olivetti. Olivetti diventa vicepresidente dell'ufficio di urbanistica, lui aveva fatto fare anche un piano per la zona di Ivrea, il famoso piano della Valle d'Aosta. E ha un modo di relazionare tempo libero con responsabilizzazione del lavoro degli operai, eccetera, eccetera, in questa sorta di microcomunità che è l'Olivetti. Fa un'altra cosa fondamentale: uno pensa che si era inventato gli Apple Store, manco per niente. Lui faceva i negozi Olivetti, e i negozi Olivetti erano i negozi disegnati da Carlo Scarpa, erano disegnati da Figini e Pollini, cioè erano in luce quello che noi possiamo pensare.
C'è la descrizione della tuta pubblica,
che si scrive un Apple Store, invece sta facendo un esito. Allora, in tutta questa cosa, dici tu che c'entra tutta questa questione? C'entra, perché negli anni 55-56 lui riesce ad avere a contattare un geniale ingegnere di computer cinese, e realizzano questo computer che è uno, io qua l'ho scritto, tra l'altro assolutamente doveroso ricordare almeno che il primo computer interamente a transistor è italiano, è stato prodotto da Olivetti e si chiamava Elea, tra l'altro era estremamente bello, con un disegno a firma di Ettore Sozzas. Cioè lui nel 57-58 riesce a realizzare questo, quello lì che avete visto, quell'immagine dell'uomo IBM degli inizi degli anni 60, lui riesce a realizzare un computer. Vedete, cioè adesso lo vedete con gli occhi di oggi, no? Ma immaginate nel 57, questa è una sorta, è quasi importabile, d'accordo? Quindi lui è riuscito in quel momento a fare questa tecnologia, ad essere estremamente innovativo, non soltanto nel sistema delle macchine da scrivere, che basta dire, dato che l'Olivetti era in grado di competere con i colossi americani, giusto? Con i colossi americani. Ma anche questa storia del computer, che poi Olivetti negli anni 61-62 improvvisamente muore, e questa società va progressivamente a calare. La cosa interessante, qualcuno di voi lo sa, qualcuno di voi non lo sa, che succede dell'Olivetti? A un certo punto viene messa una sorta di protettorato, cioè viene prima comprata dalla Telecom, poi comprata dai francesi. Poi a Ivrea, per una strana motivazione, adesso lo stiamo a spiegare, si mette là un master sostanzialmente di interactive design, che si impianta nei primi anni 2000 a Ivrea. Loro entrano in contatto con gli ingegneri superstiti che avevano tanto tempo libero, eccetera, e sono questi ingegneri superstiti che per lavorare con questi dell'interactive design creano Arduino. Arduino, quindi, è una sorta di miracolo, perché che cos'è Arduino? Arduino è una scheda interattiva programmabile a bassissimo costo, creata da questa, diciamo, superstite dell'Olivetti, d'accordo? Allora questa è una piccola storia che una volta nella vita qualcuno ve deve raccontare, è una delle cose italiane, così, alcune hanno continuato, alcune sono morte, il caso dell'Olivetti è un caso morto, no? Bisogna pensare alla Ferrari, che in qualche maniera è sopravvissuta. Il caso dell'Olivetti, che era un grande miracolo italiano, importante, in grado di competere con i colossi internazionali. Torniamo alla nostra storia. Quindi abbiamo una tecnologia comunque in parte dominata comunque da un'idea di computer in quanto sistema corporate, no? Sistema che appartiene alle elite militari, alle elite accademiche, eccetera. Ma nel frattempo arriva, come dire, arriva il 68. Che cos'è il 68? La cosa grossa. Ma in due parole è un mondo nuovo, perché il mondo dei giovani nati dopo la guerra, quindi senza tutto quel fardello della guerra, dei drammi, delle cose, eccetera, che crescono in un relativo benessere, che si affacciano al mondo negli anni 60 e che decidono di scuoterlo attraverso la grande parola d'ordine, che è la parola d'ordine della libertà sostanzialmente, no? Della libertà dei comportamenti personali, della musica, dell'atteggiamento, in tutti gli aspetti, della vita. Questo discorso della libertà, in qualche maniera messa in moto negli anni 60, si interfaccia con un'altra cosa. Qual è quest'altra cosa? E questa avviene in California, non a Firenze nel 400, arriva a Berkeley in California, avviene, diciamo, la reazione chimica. Qual è la reazione chimica? Che da una parte c'è questa cultura, o controcultura, o cultura libertaria, e questa cultura libertaria in realtà si combina stranamente con una cultura tech, chiamiamola così, o una cultura quasi del modellismo, chiamiamolo così, per intenderci. Le due cose si combinano insieme, e una senza l'altra non è spiegabile, e a quel punto cominciano a nascere le prime, quel filone che porterà il personal computer. Guardate questa immagine è veramente interessante. Questo, vedete che una persona che fa questo qua, Navida, in realtà è svegliata a lui, dice che vado a prendersi un caffè. There is no problem. You, no, no, please, go, no, no, don't worry. But go and take a coffee. It's better, not just, I will suggest. It's a good idea. Don't worry, go and take a coffee and then you will be back. We'll be perfectly fine. There is no problem at all. But you have to. No, 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 no problem. There is no problem. It happens to me all the time. But, allora, guardate questo qua. Questo qui è fantastica questa immagine, no? Perché, cioè, che fa lui? Lo capite dallo sfondo, no? Cioè, ma come fai a mettere questa carta da parati? Ogni volta che la guardo mi viene da ridere, no? Vedete che c'ha la carta da parati con i modellini da aereo. Chiaramente questo, mi immagino piccoletto a fare gli aerei. Poi, adesso che è cresciuto, Ed Watt fa vedere tutte queste cose. Cosa sono queste cose? Che ha fatto lui? Lui ha detto, ah sì, così è. Sai che faccio? Io vado a Radio Shack. Radio Shack sono in America questi negozi specializzati in elettronica, d'accordo? In cui compri le componentistiche. E lui, mettendo insieme una cosa con un'altra, vedete questi schermi, queste cose, crea un minimo di personal computer. Quando, e lo crea da lui, capito? Immaginate che baraccotta che fa. E questo è, come si chiama lui? Ed Roberts, with his invention, the Altair. Ok, l'Altair è uno dei primissimi personal computer. Dopo, in questo clima in cui io vi ho dato, mi metto questa immagine è divertentissima, questa immagine è una cosa fatta col ciclostile, voi neanche sapete che è il ciclostile è un foglio di, come di inchiostro, no? Su cui tu incidi, su un'altra parte incidi, quindi puoi incidere o lettere, se scrivi o disegni. Dopodiché vai in una macchina incestrante ed era il sistema con cui si facevano i volantini, le cose negli anni 60 e 70. Non c'era la fotocopia, si faceva la fotocopia, si faceva col ciclostile. Quindi questo è un ciclostile in realtà, no? In cui, che fanno questi? Loro dicono, è nata la People's Computer Company, un sole che sorge, guardate quanto è divertente, è una nave, e poi gli dice, computers are... mostri, i computer sono principalmente usati contro le persone invece che per le persone, usati per controllare le persone invece che per liberarle, to free them. E time to change all that, tempo di cambiare tutto, we need a people company. Ok? Quindi questo è il documento storico che dimostra questa, diciamo, collisione, no? E che se non si capisce questa collisione non si capisce niente. Cioè non si capisce perché nasce questa rivoluzione del personal computer, che nasce lì, nasce in California, nasce in questo clima, in cui questo clima libertario si combina a questo mondo delle cose, questi si vedevano una volta a settimana, facevano le cose, eccetera. E tra le varie companies che nascono, per una serie di fatti, Questa ditta, perché quasi subito nasce come ditta, che si chiama l'Apple, un nome rubato, come possono fare i ragazzi, no? Tribunale, poi hanno dovuto dare 10 milioni di dollari. Perché loro l'hanno chiamato Apple? Perché facevano i figli, no? Con i Beatles. L'Apple era la cosa dei Beatles. Tutto andando a pensare che l'Apple sarebbe diventato Apple. A un certo punto quello lì si hanno fatto causa, gli hanno dovuto dare 15 milioni di euro, o una cosa del genere, no? Figurati che i ragazzi vanno a preoccupare l'Apple, quindi hanno chiamato l'Apple, gli piaceva questa cosa dell'Apple, poi c'erano forse anche delle altre connotazioni di cui non è mai stato chiaro, con alcune idee molto particolari però, perché la miscela di loro in realtà è una miscela molto particolare, cioè le persone chiavi sono lui che è Steve Jobs e lui che è Steven Wozniak. Lui è un ingegnere molto geniale, quindi che sa fare sia hardware sia software, le capisce insieme, è un grande smanettatore, è un grande anche conoscitore tecnico. Steve Jobs se ne intende, ma non è quello il suo forte, la sua caratteristica è essere un visionario, cioè è uno che la pensa sempre 2-3 punti più avanti rispetto alla realtà, quindi riesce sempre a immaginare un prodotto in più, lui ha una visione, come si dice, no? E lui in qualunque mossa ha sempre fatto in tutta la sua vita questa capacità di pensare questo. E che cosa pensa lui? Che è già in evidenza qui, mentre la norma era l'idea era questa. Lui che dice, no, io devo fare un contenitore unico, facile, mettendolo in un case, questo è un case, vedete, proprio l'Apple, proprio il primissimo Apple, è un case, cioè una scatola sostanzialmente, un prodotto che mi risolve tutta questa cosa e c'ha lo schermo esterno, d'accordo? Questa è l'idea di base sulla cosa. E loro cominciano a produrli in questo famoso garage. Queste sono le primissime fiere, c'è anche questo terzo soggetto, che poi è tutta una storia patetica, che non vale la pena raccontare. Questa è una bellissima foto a cui io sono sempre stato estremamente affezionato, perché il giovanissimo Steve che guarda dentro questo chip, e mi è piaciuto sempre molto questo atteggiamento di chi proprio guarda con... Guardate come guarda quella cosa. Dopodiché c'è un salto grosso. Qual è il salto grosso? Semplice. E arriva l'investitore nel sistema americano, ma anche quello italiano, teoricamente ci sono persone che hanno una grossa liquidazione dal loro lavoro, per altre cose hanno della liquidità e quindi con questa liquidità possono, diciamo, investire 100.000 euro, 150.000 euro per trasformare, perché di questo parliamo, per trasformare quella che è una piccola ditta in un garage in un salto, come dire, di livello più forte industriale, una fabbrichetta, una cosa eccetera. E così nasce appunto l'Apple II, che è effettivamente quello che si può definire la nascita del personal computer a scala industriale, in qualche maniera. Quindi, non ricordo adesso la data, se è 77-78, nasce, eccoli qua, questo nasce il personal computer. E io ricordo a casa mia quando è arrivato, ricordo che era 78-79, era una macchina esoterica a cui io non potevo mettere le mani, ma mi ricordo quando è arrivato sto fatidico Apple II, che faceva delle cose apparentemente miracolose, no? Ma erano copiare e tagliare un testo, poter fare video scrittura e poter stampare su una stampante a punti, però rispetto alla macchina da scrivere sembrava una cosa, arrivato un futuro iperuranico, ma io quello me lo ricordo quando è arrivato. Dopodiché loro diventano molto ricchi. Perché diventano molto ricchi? Un altro trucco. Il sistema com'è? Il sistema è che in un determinato momento, lo sai come diventano ricchi? Come fanno a diventare ricchi? Il sistema è questo. A un certo punto l'Apple II va in borsa. Così diventano ricchi. Allora, tu e io che abbiamo fondato l'Apple II, abbiamo uno share di azioni. Questo è il trucco. Allora, vai in borsa, tu ne hai 200, io ho 200, avremmo fondate, le altre sono messe così. Le azioni che tu hai a un euro, che te devo dire, vai in borsa e diventano 200 euro, le tue 1000 azioni, e così loro dal giorno alla notte diventano molto ricchi. Cioè, ecco perché acquisiscono la cosa di Time e tutto questo. No, è un fenomeno che non riguarda soltanto loro, cioè, ma il sistema è questo. Poco dopo comincia a rimbalzare questa cosa, perché l'industria del personal computer comincia ad andare in grande accelerazione all'inizio degli anni 80, fine degli anni 70, tanto da formare conurbazioni sostanzialmente, no? Questa è la cosiddetta Silicon Valley, Silicon perché il silicone, no? No, il silicio, non è il silicone, scusate, il silicio è il, quella è un'altra cosa, il silicio è il, diciamo, il minerale che consente la creazione del chip, e quindi avviene questo tipo di fenomeno. Ora avviciniamo al termine, siete stanchi? La dobbiamo finire oggi, quindi volete fare qualche domandina, qualcosa, ci riposiamo 30 secondi, avete qualche divagazione, qualche domanda, così ci distraiamo un attimo? E allora facciamo dei test. Allora, Farano, ok, parlaci nella tua vita. Cosa, il computer è sempre esistito o no? Tu già ricordi quando è arrivato il computer? Vi faceva trovare? Ah sì, quello col tennis o qualcosa del genere. Addirittura, neanche Pong. Quindi già tu hai un ricordo di quando è arrivato il computer, quindi a maggior ragione hai un ricordo di quando è arrivato internet, hai un ricordo di tutto, quindi lei addirittura il computer. E qualcun altro, noi ci riposiamo un attimo, questa è l'idea. Mara, invece te?
No, io non lo ricordo.
Anche tu lo ricordi? E cioè nel tuo caso che...
Senza internet?
Era un Commodore, che era? Era un Commodore, molti avevano il Commodore. E tu ci giocavi?
Sì, ma veramente lo
dico. Tu avevi i nastri a cassetta, come quelli che si suonavano, come quelli del mangiadischi? Questo non lo ricordi? No. Perché... Vabbè, comunque anche tu ricordi quando è arrivato il computer, non c'è sempre stato a casa. Ti ricordi quando è arrivato? Ti ricordi quando è arrivata? Irene, tu... Ah, tu l'hai visto lì la prima volta, non a casa, poi è arrivato a casa. Quindi vedete, già voi statisticamente siete come con me con la televisione. Io mi sono visto arrivare alla televisione e voi comunque avete la sensazione di un mondo in cui non esisteva il computer. Quindi la vostra generazione è comunque borderline, no? Già pochi anni di differenza rispetto a voi. Tu pure lo ricordi il computer? Quindi tramite loro.
Sì, che giocavano con questa amica, io che avevo una casa che sempre stato. Quindi, essendo più grandi, già avevano acquistato il computer. Quindi io, fin da
piccolo. Tu, nel tuo caso, c'è sempre stato invece il computer. Anche se è un po' più vecchio perché ha avuto questa cosa. E invece Andrea Ariano?
No, io sono diciamo che era comprato.
È stato comprato a te proprio? Ah, proprio il Commodore, quindi? No.
No, io sono nel 94, nel 2004, il marco era fisso, e era internet troppo, e ho imparato da subito che i miei genitori
che hanno dato questa cosa. Non c'avevi YouTube, per fortuna. No, quindi diciamo eri contenuto al.
Giocavo principalmente, ah.
Però già c'era già internet, quindi. Ah, quindi tu sei arrivato che già avevi il computer tuo, quindi sei, come dire, rispetto a noi altri, sei un po' più, fa parte quasi del tuo panorama nativo. Va bene, allora a questo punto che cosa succede? A questo punto quindi il mondo dell'Apple e del personal computer è in grande accelerazione, e qui arriva una cosa molto interessante, e cioè arriva che il mondo dell'IBM, che era il mondo corporate, il mondo in cui non volevano neanche sentire parlare di personal computer. Perché non volevano parlare di personal computer? Perché tutta il core business della società era corporate, quindi loro vendevano quel tipo di macchine lì, no? Vendevano 250 metri quadri di computer, quindi i manager, le cose, era tutto orientato così. Quindi il personal era una cosa che era nata dagli hippie della California, non faceva parte del mondo dell'IBM, capito? Quindi nell'attimo in cui all'inizio degli anni 80, a un certo punto entra in campo l'IBM. Che cosa succede? Qual è l'antefatto per capire che cosa succede? Succede che l'altro grande personaggio del mondo dell'informatica in quegli anni, da una parte c'è Steve Jobs, che è sistemico, nel senso che il prodotto, il software, è la fabbrica, è la cosa, e deve essere chiuso, è tutto, e deve funzionare con salti ideologici, eccetera, con salti tecnologici, eccetera, è tutto un mondo. Dall'altra parte invece c'è Bill Gates è questo ragazzino, anche lui di Harvard. Adesso tutti parlano di Harvard perché c'è Zuckerberg, ma una volta Harvard era Bill Gates, non era Zuckerberg. Io non ho mai coperto Zuckerberg, era Bill Gates. E allora Bill Gates, Harvard, era il ragazzo prodigio che aveva creato, gli era venuta questa idea: io adesso faccio un sistema operativo, così si chiama, un sistema operativo che mi permette di essere impiantato in una serie di macchine molto, non ci sono delle specifiche molto forti, mi gira su molte cose. Quindi questo sistema operativo DOS, Descriptive Operating System, in pratica era pensato per consentire ad avere tutte le informazioni base per far funzionare un computer che poteva essere assemblato in realtà in maniera molto libera e molto semplice.
Possiamo dire che lui è un po' software?
Per una certa estensione sì, è chiaro che anche Apple c'aveva software, è ovvio, se no non sarebbero girati. Ma in qualche maniera lui ha capito una cosa, che la chiave non era tanto l'hardware, come pensava Jobs sostanzialmente. O meglio, Jobs non è che pensava che l'hardware era la chiave, è che il sistema era la chiave. Sistema hardware, software era la chiave, no? Tutta sempre questa idea del sistema chiuso, sistema completo, sistema funzionante. E invece puoi dire per estensione, in un certo senso è accettabile come idea, e che Gates lavora tutto su software invece. E c'è una cosa incredibile, io non lavoro su software, lavora solo su software, diventa straricchissimo, no? Cioè, il simbolo della ricchezza degli anni 80 e 90 è Bill Gates, non è Zuckerberg, non è una cosa recente, no? Lavorando non più sull'hardware, ma sul software. Perché la Microsoft, che è la cosa che lui ha creato, in realtà funziona su alcuni principi. Quello, uno, appunto, di creare l'operating system, cioè il sistema per cui questi computer, fatti in maniera anche abbastanza diversa l'uno con l'altro, però hanno tutti bisogno di questa set di istruzioni per cominciare a funzionare, se no sono macchine e basta. E lui gli vende il set di istruzioni, cioè il sistema operativo.
La licenza.
Perché lui diventa così ricco? Perché lui da buon Harvard è figlio di genitori a manicato, genitore avvocato, in una certa fase, io l'ho letta, non so in quale libro, in uno di questi libri, in una certa fase lui l'aveva scritto questo DOS e stava per venderlo, fatti conto, a 15.000 euro, $15.000, cioè un prezzo importante. Ma il padre gli ha detto, no, che sei scemo, non lo devi vendere, devi fare la licenza, e quello è stato il sistema. Quindi non l'ha venduto a 15.000, ha tenuto la licenza, uno share di tot per ogni copia, è diventato Microsoft. Il salto ulteriore qual è stato? È stato che l'IBM, nell'attimo in cui è scesa in campo con il suo personal, che è questo che vedete qui, e parliamo 82, se ben ricordo, 83 o 82, prende il DOS. Quindi il DOS è il sistema operativo dei computer dell'IBM, e l'IBM entra come grande contender in questo, diciamo, campo. Dopodiché, in realtà, siccome cioè, la stessa natura del business, per una certa fase l'IBM regge, 10 anni, 12 anni, oggi non so più neanche se fa manco più i computer l'IBM. Li fa, non li fa, o comunque insieme a moltissimi altri, perché chiaro, siccome la chiave è il software, no? Tu lo fai all'assembly, gira il DOS, è uguale, non importa più che IBM, IBM non importa più. Invece per Apple rimane Apple, perché Apple è un sistema chiuso, sono due sistemi, no? Quindi l'IBM, che in una fase comunque aveva lo sharing più forte, adesso che non so che sharing c'ha dei sistemi Windows, non lo so, ma c'era lo share 10% se va bene, di tutto.
Diciamo, qui c'è scritto che l'azienda ancora produce sia l'hardware che il software, ma si sta lanciando su soluzioni cognitive che in realtà con il cloud
di muoversi altrimenti. E vabbè, quindi questo è Bill Gates. Ora andiamo alla parte finale della lezione, cioè cerchiamo di capire in che cosa consiste, in due parole, questa idea del perché tutto diverso, qual è l'idea di base, alla base non soltanto del personal computer, ma quanto di questo nuovo salto che fa Steve Jobs attorno all'83, quando fa un ulteriore salto, cioè non soltanto inventa il personal computer, ma capisce come avere un personal computer grafico, in cui la parola chiave è grafico, perché prima avevano già creato il personal computer, ma non era grafico. Che vuol dire avere un sistema grafico? O meglio, che cosa vuol dire avere, ecco, usiamo la nostra parola, un sistema in qualche maniera governato da una logica raster? Perché di questo stiamo, diciamo, parlando. Ok, allora, fatemi vedere un attimo com'è la questione. Ok, forse conviene partire da qua. Che fa Steve Jobs? Lavora, sta lavorando all'Apple II, eccetera. A un certo punto, forse poi alcuni di voi avranno visto i film o qualcosa del genere, lui va a fare una visita di lavoro che riesce in qualche maniera ad organizzare nella compagnia Xerox, e in particolare in una piccola parte della Xerox, che è la parte di ricerca, di research and development, d'accordo? Innanzitutto, che vuol dire Xerox? Xerox in America vuol dire fotocopia. O meglio, usano il nome della ditta per dire fotocopia. Metti a Xerox, vuol dire fammi la fotocopia. Ma in realtà Xerox è il nome della ditta. Per darvi l'idea di che stiamo a parlare, se tu parli della Xerox, parli di un impero, d'accordo? Un impero, come noi diciamo Scotch, no? Per noi italiani Scotch, ma in realtà Scotch è un tipo di tape, giusto? Non è che sono tutti, è uno. E Xerox, per dire, parliamo di una cosa enorme. Questa cosa enorme, in cui il core business è la fotocopie, hanno delle piccole unità di ricerca, 10-12 persone, che gli lasciano la briglia sul collo, dite fate, inventate, poi vedremo, fate, giocate, stanno, no? E questi che fanno? Questi fanno, mettono a sistema delle cose che erano in luce, ma le mettono a sistema, cioè negli anni 60 c'erano persone che si erano cominciate a preoccupare di come tu parlavi col computer. Questo sistema con tastiera, che qualunque cosa dovevi fare con tastiera, dovevi disegnare tastiera, dovevi scrivere, cioè sembrava un po' assurdo. E allora ci sono persone che hanno cominciato a inventare questa cosa del mouse, cioè un sistema, tutti sapete che cos'è un mouse, lo date per scontato, di puntatore sullo schermo. Ma per funzionare questo sistema di puntatore sullo schermo, tu dovevi fare un'ulteriore rivoluzione. Cioè lo schermo, invece di essere uno schermo organizzato, diciamo sostanzialmente come se fosse una telescrivente, come erano i vecchi schermi, no? Che servivano per informazioni di tipo sequenziale, doveva essere uno schermo grafico. Perché il puntatore che tu muovevi sullo schermo doveva corrispondere a delle informazioni grafiche. Quindi lo schermo non doveva essere organizzato come a linee, ma doveva essere uno schermo bitmappato. E qua entra la parola. Cioè cosa? Doveva essere una griglia e in una griglia sostanzialmente tu puoi riprodurre per punti qualunque aspetto del reale, giusto? Se io sovrappongo una griglia sulla faccia di Valerio, giusto? Io mi faccio la faccia di Valerio, ok? Se io sovrappongo la griglia su un testo, vedo il testo, sempre lo stesso sistema però, in realtà sono griglie, puntini, d'accordo? Allora loro che hanno escogitato alla Xerox, hanno escogitato un sistema che induce quello che poi avverrà e sostanzialmente quello che abbiamo ancora adesso, hanno inventato un sistema. Questo sistema era uno schermo grafico, quindi uno schermo che non era organizzato linearmente per contenere dei segni, lettere, numeri o altro, ma invece era grafico, era come se fosse una griglia grafica. Su questa griglia grafica venivano inseriti e il computer sapeva che tipo di informazione diversa era. Vi ricordate il discorso dell'informazione, no? In sistemi informatici, l'informatica sa già che tipo di informazione è, no? Non è un sistema informatico, vi ricordate la lezione? Quindi il computer sa se un'informazione è nativamente grafica essa stessa, cioè è un'immagine, un insieme di punti, oppure se d'accordo io la vedo grafica, perché la devo vedere grafica, ma in realtà c'è una semantica, e cioè sono numeri, oppure sono lettere, oppure sono altre cose. Questo è il discorso dell'informazione che nell'informatica, no? Tutto sono informazioni, cioè tutte sono già codificate convenzionalmente, se no non sarebbe un'informatica. Quindi in questa immagine voi cosa vedete? Voi vedete in luce questo, che qua il computer sa che questi sono altro che puntini, non sono altro che puntini, che creano questa immagine. Qui sa che sono dei testi, qui sanno che è una parte di programmazione. Ognuno di questi mondi è praticamente coerente al suo interno, è un sistema di convenzioni coerenti al loro interno e possono essere appunto, come vedete qua, sovrapponibili e addirittura compresenti. La cosa bella è questa, che questi della Xerox, siccome il loro core business era le fotocopie, se questa roba qua equivaleva al gioco del bambino, cioè ho capito, avete scoperto questa cosa, ma che ci famo noi? Che utilità c'ha per noi? Ecco qua bene la cosa. Invece arriva il nostro Steve Jobs, che avete sempre 2-3 punti oltre, e dice, hai capito questi? Questo è il sistema con cui io farò i computer della nuova generazione. Quindi io farò un computer grafico basato su questo concetto, lo porterò a prodotto di massa, in cui il mouse diventa l'elemento, diciamo, simbolicamente fondamentale, perché chiaro, senza mouse non puoi organizzarti in un sistema grafico. E renderò una interfaccia, cioè un modo in cui l'utente si relaziona col computer, assolutamente rivoluzionario rispetto al precedente, perché nel precedente tu dovevi battere comunque delle informazioni di codice per fare più o meno la qualunque cosa, giusto? Tu hai esperienza di questo, no? Un po', ovviamente. Invece con un sistema grafico tu ti muovi con un puntatore, i tuoi comandi appaiono essi stessi nei famosi menu, giusto? Nei famosi menu. Quindi è un sistema ibrido, cioè in cui la chiave è lo schermo grafico. Questo alla base non sono altro che puntini, questa è l'idea di base. Quindi essendo puntini tu puoi girare con il puntatore, e il puntatore è intelligente perché sa che qua io posso scrivere, io qua posso mettermi a disegnare, in questa cosa posso mettermi a disegnare? Ovviamente no, perché io sono dentro un mondo convenzionale in cui le informazioni che lui si aspetta sono informazioni scritte, giusto? D'accordo? Ma io qui posso cliccare? Non posso manco cliccare. Ma qui posso cliccare, all'anima che posso cliccare, per dire. Oppure qui posso far scendere un menu, certo lo posso far scendere. D'accordo? Quindi è un mondo, posso avere questa finestra, certo, ma ne posso avere anche un'altra completamente diversa, a qualunque, giusto? Perché ognuno è un set convenzionale di informazioni. Queste, tutte queste invenzioni sono in buona parte, cioè la luce gli è data da questo. La genialità di Jobs quindi non è tanto aver inventato questa cosa, che in parte era inventata, la cosa è come portarla a sistema di massa. E quindi nasce in questo momento il personal computer. Il primo personal computer è il Mac 128 che io ho e abbiamo ancora in Sicilia. Anzi, come racconto ai tutti i miei studenti, siccome io ero in America giovane insegnante quando questa scena è avvenuta, io ricordo l'arrivo del Macintosh, cioè io ricordo perfettamente quando nel dicembre dell'83 un mio collega mi fece vedere in una rivista il primo articolo che parlava di questo computer. Questo mio collega americano mi disse: guarda che questo è il computer che fa per te, perché vedi, tu sei architetto, questo fa la grafica eccetera. E io: ah sì, perché, come no? Dopodiché io lo vidi per la prima volta, questo il computer lo vidi nei grandi magazzini Kaufman, pensa te. E quindi mi colpì subito fortissimamente questo fatto, il fatto della luce, cioè il fatto dello schermo grafico, perché gli schermi precedenti erano schermi neri in cui c'era la cosa verde, non erano schermi grafici. Invece lo schermo grafico, che io non potevo capire tutto questo ragionamento che sto facendo adesso, cioè lo schermo bitmappato, era quello che dal punto di vista del mio, diciamo, chiamiamolo amico, conoscente, mi diceva: questo è lo strumento giusto per te come architetto, questo lui diceva, no? E io chiaramente andavo a intuito, però siccome l'università faceva una politica di prezzi vantaggiosa, apparentemente vantaggiosa, io e mia moglie comprammo questo computer, non dico indebitandoci, ma quasi. E comprammo, sarebbe interessante fare lo schema alla lavagna, me lo ricordo ancora, per $2,200 di allora, comprammo un computer che aveva 128K di memoria, a memoria era 128K. Dentro questo dischetto c'erano 400K di informazione, ma dentro questi 400K praticamente i tre quarti erano occupati, 50 dal sistema operativo e un altro terzo da un programma, qualcosa dovevi pure fare, no? Quindi avevi o un programma di scrittura o un programma di disegno, e questo era quanto all'inizio. E ti rimaneva un quarto disponibile, un dischetto di 400K, in cui potevi fare, se ti andava bene, una pagina di scritto, ma con il grafico. Questa era la grande rivoluzione. Potevi per la prima volta scrivere e avere allo stesso tempo un grafico, un disegno dentro. Quindi io feci, caro Valerio, la mia tesi di master fu fatta con questo sistema. Ogni pagina era un file, perché non c'era spazio, e tu dovevi praticamente avere dischetti e copiare un file da una cosa all'altra. Dovevi fare il famoso swap, che consisteva in questa operazione: prendere il file, metterlo da qualche parte nel dischetto, dire al computer copialo, inserire un altro dischetto, devi fare swap, siete anche 10 minuti, è la rivoluzione.
Using
Gaussian
Design.
Using Gaussian Design, sono fatto così, perché i singoli file, cioè le singole pagine, occupavano una o due pagine massime, perché non ce la facevi. Poi Using Gaussian Design, tu non hai visto la versione Bitmap. Te la devo far vedere, perché quella lì, che il libro che tu vedi è già molto oltre, perché era già la versione PageMaker, Laser, eccetera. Qual era però tutta questa cosa? Era un'enorme rivoluzione, perché per la prima volta, avendo un sistema grafico che governava tutto il computer, tu potevi fare una cosa che prima era inconcepibile, cioè mettere insieme testa e grafica. E potevi stampare tutto fedelmente. Perché? Perché la stampante non faceva altro che riprodurre il bitmap, la griglia sullo schermo. Quindi per la prima volta la stampante era fedele rispetto allo schermo, perché era come se tu ti sovrapponessi una griglia. Quella griglia che tu vedevi sullo schermo, che era quello che tu volevi, era riprodotta tale e quale, punto per punto, in una stampante che anch'essa funzionava in bitmap. Quindi questo discorso del bitmap, o meglio del mondo raster, di cui noi parleremo anche oltre, perché ci continuiamo un po', c'è un'altra lezione su questa cosa, è stato alla base di questa, diciamo, tecnologia che tutto sommato è ancora la tecnologia che usiamo anche noi, perché anche se noi abbiamo rapporti con il dito invece che con il mouse, ma la sostanza del sistema rimane un sistema bitmap. Quello è un device, no? Invece di farlo col mouse lo facciamo col dito, ma il sistema è sempre un sistema bitmap sostanzialmente, d'accordo? Che cosa è avvenuto? Cerchiamo di non fonderti completamente, 5 minuti per finire però, almeno. Che cosa avviene? Dovete capire un altro aspetto fondamentale. Perché questo possa avvenire, è pensato tutto insieme l'hardware, cioè la macchina, le istruzioni permanenti scritte nella macchina, perché ci sono una serie di istruzioni scritte nella macchina, e poi degli ambienti, chiamiamoli così, degli ambienti di programmazione che rappresentano un livello che unisce le istruzioni della macchina, la tecnologia della macchina, e che la attraversa unitariamente. Cerchiamo di capire. Per gestire tutto questo mondo grafico, ci deve essere un computer che ha uno schermo grafico, è ovvio, no? Se non ha uno schermo grafico, è uno schermo costruito col bitmap invece che col sistema terminale, d'accordo? Poi devi avere delle routine scritte dentro il computer che servono a far funzionare questa cosa. Devi avere un sistema operativo che fare questo e poi al computer gli devi dire: guarda Cocco che tu stai in un ambiente grafico. Che vuol dire dirgli che sei in un ambiente grafico? Che tu devi essere capace di capire che tutto alla fine diventa grafico, ma anche nei differenti ambienti il grafico vuol dire delle cose diverse. Ti faccio un esempio. Se io sto in un ambiente, chiamiamolo Photoshop, per farti un esempio, io so, il computer sa che tu stai in una convenzione bitmap, ovvio, no? Il computer lo devi dire, e lui lo sa. Però, voi tutti sapete che io posso prendere un'immagine fatta in Photoshop e inserirla in un documento Word, giusto? Lo sapete? Per fare questa operazione sapete anche che nel documento Word è vero che io posso leggere l'immagine, ma non posso manipolare l'immagine. Per manipolare l'immagine devo tornare nel suo ambiente nativo, giusto? Ok. Però nell'ambiente Word le due stanno insieme? Sì, sta insieme. Il testo che è il suo ambiente nativo, per cui io manipolo il testo, giusto, in Word, però ho l'immagine che mi arriva dall'altra cosa. Come avviene questo strano meccanismo? Avviene che ci sono delle, diciamo, delle piattaforme di linguaggio, chiamiamole così, che attraversano tutta la costruzione del computer e quindi investono la costruzione del computer, le routine fisse che si chiamano ROM e le maniere che i diversi programmi sanno queste origini e sanno il livello di compatibilità con le varie cose, cioè loro sanno che quell'immagine con l'immagine bitmap che tu hai creato in Photoshop io la posso importare dentro Word. Qualcuno glielo deve spiegare. Queste routine, diciamo, o questi linguaggi o questi avanzamenti tecnologici prendono dei nomi e sono successivi. Cioè, all'inizio, nati i primi personal computer di questa generazione, questa cosa che faceva l'ambiente grafico si chiamava Quick Draw. D'accordo? Quick Draw erano le routine che permettevano queste cose. D'accordo? Dopo un po', per fare un esempio, è arrivata un'altra cosa. Che cos'è l'altra cosa? Avete fatto caso voi che voi potete usare un link non soltanto in Safari dove, o in, come lo si chiama, browser, in Chrome, non so quello che usate, no? Dove è ovvio, ma sapete che voi potete usare questo link per fare l'esempio in una scheda di database, giusto? Oppure potete usare il link in un documento di Word, no? O potete usare un link, che ne so, in un indirizzo di un amico, no? C'è una cosa che è un link, fate clic e andate alla sua pagina. Questa, prima, ai tempi di Google Pro, non c'era, semplicemente che non c'era un link, d'accordo? Che cosa è questa capacità? Questa capacità è di nuovo costruita a livello di sistema operativo e a livello di macchina che attraversa tutti i programmi, o quasi tutti. Chiaramente, che ne so, il Rhino non ce l'hai la cosa del link, o forse ce l'hai in una pagina poi in un punto particolare, no? Però all'interno di certe compatibilità, eccetera. Questa serie di avanzamenti sono stati molteplici negli anni. Una volta non era possibile incorporare il video, per esempio. A un certo punto, stessa cosa con il video. Quindi, originariamente era soltanto la grafica. Poi sono arrivati il video. Poi è arrivato i link, poi è arrivato il 3D, poi è arrivata la VR, eccetera. Sono tutti avanzamenti, salti da un certo punto di vista, che hanno bisogno di modifiche di una certa importanza. Ecco perché anche cambiano i sistemi operativi, d'accordo? Adesso, ad esempio, non credo il Mac, ma credo altre cose, non so se già il Mac o meno, incorporano Siri. Non so se già lo fanno, no? Ecco, incorporano Siri. Esatto, quindi, cioè, Il fatto di poter parlare, di avere i comandi, tipo Siri, le domande, è di nuovo across the board, non è che c'hai un solo ambiente, perché sono queste routine che attraversano tutti i sistemi. Questo è Lisa, il progenitore, questo è quanto, e questo un po', qua ritorniamo al nostro bull, e, d'accordo, più o meno questo è il punto in cui noi siamo, e quando qua finiamo diciamo questa lezione di oggi. La prossima volta vedremo qualche concetto applicato che avete facile, ma tanto vale prenderlo, e poi vediamo l'impatto in architettura di questo mondo raster, che ha avuto un impatto bello forte, e la volta ancora successiva invece facciamo una presentazione vostra, dei vostri blog, e vediamo che cosa succede, 5-10 minuti di presentazione, così cominciate a agire. Ok?